Bene, grazie a tutti. Allora, anzitutto un benvenuto e un ringraziamento da parte mia a nome del Partito Democratico per la vostra disponibilità a essere qui stasera presenti. Siamo sia numerosi perché alla fine saremo una settantina e non è facile, anche se naturalmente aiuta questo nuovo sistema. Siete soprattutto autorevoli perché siamo tutti.
Recording in progress.
Siete tutti o dirigenti, opinion leader, studiosi del terzo settore oppure dirigenti e amministratori pubblici. Quindi è un parterre di primo ordine, è un po' atipico rispetto allo spirito delle Agorà, ma spiegherò subito perché abbiamo preferito fare in questo modo. Il tema che abbiamo scelto per discutere tra noi è quello dell'amministrazione condivisa. Non è assolutamente per voi una novità, voglio dire che invece anche nel mondo della politica è una novità, perché siamo di fronte, vorrei dire così, a una rivoluzione silenziosa, perché se ne parla pochissimo e non vorremmo, sono sicuro di interpretare l'opinione di tutti, che sia talmente silenziosa da non realizzarsi come rivoluzione. Si tratta, come avete ben scritto, tutti commentato, insomma, con studi, ricerche e anche pratica, di una vera rivoluzione, cioè di un cambio di paradigma, un nuovo codice che ispira l'agire pubblico e del terzo settore, che insieme, realizzano appunto quella che la sentenza della Corte Costituzionale ha definito come amministrazione condivisa. E d'altronde, nel momento in cui il Parlamento ha approvato la legge sul terzo settore e poi i successivi decreti legislativi, è apparso evidente la necessità di questo approccio, perché siamo di fronte a due soggetti, la pubblica amministrazione, lo Stato, le sue articolazioni e le regioni da un lato, e il terzo settore con le sue articolazioni dall'altro, che hanno lo stesso obiettivo, un interesse generale. Soprattutto nello svolgimento di attività di interesse generale, come sono state definite ed elencate nella legge sul terzo settore. Bene, questo comune intento deve trovare delle forme di realizzazione, perché nonostante appunto l'articolo della Costituzione, le leggi che prima ho citato, troppe volte, ancora oggi e fino a poco tempo fa, in modo esclusivo, veniva applicato soprattutto laddove si trattava di affidare servizi, prestazioni contro corrispettivo, l'unico codice che veniva applicato è quello della competizione. Ora invece i due codici, quello della cooperazione e quello della competizione, possono essere scelti alternativamente, ma è perfettamente legittimo optare da parte della pubblica amministrazione per il codice della cooperazione e della collaborazione con tutto quello che ne deriva. Ecco, naturalmente non approfondisco e questo seminario non ha l'obiettivo di approfondire più di tanto questa sfida. Quasi ogni settimana c'è un seminario, un momento di ricerca su questi temi che sono di grande attualità. E quindi il Partito Democratico ha ritenuto di esserci, vuole esserci su questo fronte, perché sostanzialmente ha un obiettivo grande, cioè quello di fare in modo che questa nuova, opzione, questo nuovo paradigma diventi prassi, diffusa, comune, non semplicemente un'eccezione o una buona pratica, come oggi fortunatamente già registriamo, ma troppo poco rispetto al largo spettro di opportunità e di territori su cui si può realizzare questa programmazione amministrazione partecipata. Il secondo obiettivo, quindi il primo obiettivo di questa riunione è fare in modo che attraverso le vostre suggestioni, i vostri suggerimenti, possiamo capire come da parte nostra, del Partito Democratico, si possano fare passi avanti nel senso dell'amministrazione condivisa. Il secondo obiettivo, che è anche una richiesta in realtà, è quello di fare in modo che voi ci aiutiate ed è per questo che abbiamo fatto la scelta di partecipare passare, diciamo, dai vertici delle organizzazioni e dai leader e dagli amministratori pubblici più attenti a questo tema, perché vogliamo fare in modo che lo strumento dell'agorà, scelto dal nostro segretario come il modo attraverso cui riaprire le porte del nostro partito, gettare ponti verso i cittadini, e in questo caso anche gli operatori del terzo settore, ecco, questi ponti si possano fare territorialmente. Quindi l'obiettivo è di fare agorà regionali o anche provinciali per fare in modo che in quei territori questa riflessione avvenga, mettendo insieme appunto pubblici amministratori e soggetti del terzo settore. Il metodo che vado a concludere, il metodo che adottiamo è quello tipico delle agorà, cioè 3-4 minuti, meglio 3 al massimo 4 per ogni persona, è proprio in realtà dovrebbero essere 5, ma sono molti gli interventi già richiesti da diversi di voi, quindi mi tocca chiedervi di essere ancora più sintetici. 3, massimo 4 minuti. Abbiamo almeno una trentina già di interventi preordinati e qualcun altro mi scriverà per riscriversi. Quindi solo in questo modo riusciremo a terminare al più tardi alle 8, dando almeno un quarto d'ora a Luigi Bobba e a Beppe Provenzano, il nostro vice segretario nazionale. Luigi Bobba lo conoscete tutti, per fare le conclusioni. Per dare anche, diciamo, uno sguardo laterale, o comunque per valutare anche la bontà del metodo dell'agorà, abbiamo con noi Anna Maria Furlan, che è una dei sei saggi, una dei sei osservatori, e che quindi ci seguirà amabilmente e che credo potrà anche poi eventualmente intervenire se vorrà. Ci sono anche molti autorevoli colleghi anche del mio gruppo alla Camera, che saluto: Deborah Serracchiani, Graziano Del Rio, Elena Carnevali, che credo rinunceranno benevolmente per si ritroveranno nel mio intervento per fare in modo appunto che si possa più velocemente arrivare, o più facilmente arrivare alle conclusioni. Ecco, quindi cominciamo con una piccola eccezione, perché appunto, pur essendo assolutamente democratico il metodo, tutti parlano 4 minuti, abbiamo previsto 4, diciamo, interventi un pochino più robusti, chiamiamoli 4 interventi introduttivi, che potranno disporre fino ad 8 minuti, meglio se qualche minuto in meno, che ci aiuteranno a entrare nel tema. Il primo a intervenire è Felice Scalvini, che non ha bisogno di presentazioni, ha fatto nella sua vita un sacco di cose e soprattutto ha fatto entrambe le cose. È stato per molto tempo un cooperatore sociale, ha guidato la cooperazione sociale nei primi anni fondativi, è stato dirigente del mondo cooperativo, è stato rappresentante del mondo cooperativo in Europa ed è stato anche assessore. E forse lì ha maturato ancora più chiaramente questa esigenza di un'amministrazione condivisa. Quindi a me è parso fondamentale che Felice potesse introdurre i lavori. Grazie.
Grazie Stefano. È per me un onore introdurre questi lavori e ringrazio per essere stato ingaggiato in ragione, come diceva Stefano, penso dell'età che ormai avanza e dei molteplici fronti su cui mi sono trovato a gestire quella che adesso è diventata la partita dell'amministrazione condivisa. Come sapete, questa denominazione, questa definizione, il copyright compete a Gregorio Arena, io lo uso, mi associo riconoscendogli la visionarietà di questa proposta. Amministrazione condivisa che nella riforma del codice del terzo settore, a mio modo di vedere, sarò molto sintetico e un po' apodittico, non mi metto ad argomentare ovviamente con 6 minuti a disposizione, rappresenta la principale novità del codice del terzo settore. Per la stragrande maggioranza il codice, come d'altronde sono tutte le vicende codicistiche nel corso della storia, è la riorganizzazione di una normativa esistente che è stata integrata, coordinata, espansa. Dentro il codice la grande novità è l'articolo 55. Penso che possiamo parlare indifferentemente dell'articolo 55 o della sentenza della Corte Costituzionale che ne ha confermato a tutti gli effetti la validità dopo un periodo abbastanza critico, dove c'erano molte opposizioni, tant'è vero che insieme a un gruppo di persone qui presenti avevamo addirittura organizzato il club degli amici dell'articolo 55 per riuscire a promuovere la novità e a sostenere la novità. Articolo 55, che è il primo, la prima legge positiva attuativa del principio di sussidiarietà nel nostro paese. Questo mi sembra l'elemento chiave. Come molti di voi sanno, insomma, poi c'è chi ha molta più esperienza anche di me, le riforme costituzionali hanno spesso bisogno di tempo per entrare nel corpo vivo dell'ordinamento. Ecco, la riforma costituzionale del 2001 è entrata nel corpo vivo dell'ordinamento con l'articolo 55 del codice del terzo settore. Non mi perdo in illustrazioni perché conoscete tutti i dettagli, vorrei sottolineare la sfida politica, culturale e professionale che questo articolo pone su tre fronti, almeno questo è il mio punto di vista. Sicuramente sul fronte della struttura amministrativa dello Stato, degli enti locali, insomma della pubblica amministrazione. E su questo poi credo che Luciano Gallo, che è in prima linea in ANCI, avrà cose da dire, credo che sia un grande lavoro in corso. Altro fronte è quello del terzo settore, che è alla ricerca più che altro, mi pare, ma io spero che sia in grado di fare un salto di qualità da questo punto di vista, di modalità attuative, non sempre rendendosi conto che l'amministrazione condivisa, il porsi sullo stesso piano della pubblica amministrazione come responsabilità nei confronti della comunità di riferimento comporta anche un salto di prospettiva e una crescita rispetto alla quale non sempre ho l'impressione che il terzo settore sia pronto e sia attrezzato. Il terzo fronte è quello della politica locale, degli amministratori locali che io ho fatto questa esperienza, come sapete, devo dire che nella mia città siamo stati antesignani, grazie anche alla copertura che mi diede il sindaco di questa ipotesi di amministrazione condivisa, quando divenni assessore al welfare dichiarai Brescia città zero gare, proprio per bruciare le navi alle spalle, non volevo fare gare, non ho combattuto le gare da cooperatore, da leader del terzo settore, non potevo mettermi a fare le gare nel momento in cui passavo dall'altra parte. In 5 anni non abbiamo fatto gare. Abbiamo anticipato tutta una serie di procedure che poi sono diventate fattibili con molta più tranquillità grazie all'articolo 55 e alla conseguente sentenza della Corte Costituzionale. La buona notizia che mi sento di dare a tutti i colleghi amministratori pubblici è che in 5 anni il dato di fatto è che noi non abbiamo avuto nemmeno un ricorso. Nessuno è finito del mio settore, non siamo finiti davanti al TAR per nessun ricorso, ma perché? Perché la cifra politica che viene introdotta, se si crede fino in fondo, nell'amministrazione condivisa, è una cifra collaborativa che impone a tutti i soggetti, ai funzionari dell'amministrazione, alla leadership politica e alle organizzazioni di terzo settore, di mettersi in un atteggiamento diverso da quello a cui sono stati costretti, penso soprattutto agli enti del terzo settore, nel corso degli ultimi 30 anni, dove erano sollecitati a confrontarsi perennemente in nome di questa idolatria diffusa per la competizione e la concorrenza. Quello che scaturisce da un nuovo approccio è la possibilità di costruire davvero un diverso modo di approccio a una enorme pluralità di situazioni, perché noi in gran parte veniamo dalle tematiche del welfare, ma se andiamo ad analizzare l'articolo 5 del codice del terzo settore, vediamo quanto sia ampio lo spettro dove avviare tra sperimentazioni e trasformazioni. E soprattutto da chi ha l'onere di governare la polis, politicamente un ente locale, una struttura amministrativa, significa cambiare la propria visione, immaginare, e questo è quello che abbiamo fatto a Brescia e che propongo a fondamento di tutti coloro che vogliono mettersi su questa strada, e immaginare di avere come strumento non solo lo stato apparato, i funzionari nostri, le nostre strutture, il nostro bilancio, ma lo stato comunità, che è fatto da tutte le risorse umane ma anche materiali che che vengono espresse da una comunità. Amministrazione condivisa significa innanzitutto assumere questa prospettiva. Ed è la politica che io credo deve avere la capacità di indirizzare, governare, sollecitare oggi questa visione e questa prospettiva. Se si assume questa visione e questa prospettiva, che diventa anche un sistema di relazioni con i soggetti attivi del territorio, l'articolo 55 e la strumentazione, che poi può essere sviluppata, Luciano Gallo dirà anche, presumo, dell'opportunità di costruire tutta una strumentazione a livello regionale, a livello di regolamentazione locale, ma questo è il suo mestiere, allora si può veramente aprire sul fronte delle attività di interesse generale una stagione che mette in gioco, permette di sviluppare risorse che, anziché elidersi reciprocamente, come spesso è stato fatto in una dimensione competitiva, hanno la possibilità di dare un reale contributo allo sviluppo delle nostre comunità, del nostro paese. E credo che questo sia il compito essenziale della guida politica, e credo che da questo punto di vista che il PD si prenda l'impegno con Stefano Lepri, con gli altri qui rappresentati, di lanciare questo tipo di proposta, sottolinearla, animarla e vedere anche come strumentarla ulteriormente, credo che sia un segnale estremamente positivo, almeno dal mio punto di vista. Grazie.
Grazie Felice, ottimo. La parola a Luciano Gallo, anche lui è molto conosciuto, credo tutti lo conoscerete, è un grande esperto di diritto amministrativo e in particolare di diritto amministrativo legato alle questioni dell'amministrazione condivisa, oltre che collaboratore responsabile dirigente ANCI per questi temi. Quindi il suo sarà complementare all'intervento di Scalvini, soprattutto evidentemente con un taglio di tipo giuridico amministrativo. Grazie Luciano, a te.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti, spero mi sentiate. Ringrazio dell'alto doppio onore, uno dell'opportunità e due del tempo dilatato, che quindi proverò ad utilizzare senza sforare. Ho messo il contatore, non impegnerò l'associazione, l'amministrazione di riferimento ANCI Emilia Romagna, ma ovviamente porto i saluti della struttura tecnica della nostra direttrice. Io svilupperò nei sette minuti, meno di sette minuti, davvero sette punti di riflessione che mi permetto di portare alla vostra attenzione. Il primo tassello dal quale partire è che correttamente forse dovremmo muovere da una concezione di diritto del terzo settore, non subito di amministrazione condivisa, di codice del terzo settore, perché siamo ricchi dal 2017 di varie riforme, la riforma del 5 per 1000, la nuova disciplina sul servizio civile, ovviamente il codice del terzo settore, una nuova disciplina sull'impresa sociale che apre non solo a soggetti for profit, ma anche alle pubbliche amministrazioni di farne parte. Ricordo che laddove un'amministrazione pubblica voglia costituire un'impresa sociale, per esempio, lo fa attraverso anche il codice dei contratti pubblici. L'impresa sociale può diventare ente di terzo settore. Il secondo elemento che vorrei portare alla vostra attenzione è che se il diritto del terzo settore esprime l'applicazione organica del principio di sussidiarietà orizzontale che era stato inserito in Costituzione nel 2001 in occasione della riforma del titolo quinto, vorrei ricordare però che il principio di sussidiarietà orizzontale nella sostanza era già presente nel nostro amato testo unico degli enti locali del 2000, articolo 3,5, in cui sostanzialmente si dice che le amministrazioni pubbliche esercitano le loro funzioni non solo da sole, ma anche servendosi del protagonismo dei cittadini singoli e associati. E allora dobbiamo affrontare, nel terzo mio spunto di riflessione, anche una domanda che sembrerà retorica: questo codice del terzo settore che tipo di diritto rappresenta? Io uso l'espressione del diritto buono, del diritto cioè che sostiene, che promuove, del diritto che ha un mestiere, svolge un mestiere particolare, quello di incrociare anche il protagonismo degli enti del terzo settore e rivolgere questa carica positiva nei confronti della comunità di riferimento. È banale sottolinearlo che partiamo da due leggi deleghe dello stesso Parlamento nel 2016. Da un lato la legge 11 per il recepimento delle direttive appalti e concessioni, ma quello stesso Parlamento nel 2016 con la legge 106, appunto, la riforma del terzo settore. Quindi da un lato abbiamo il diritto delle esternalizzazioni e dall'altro lato invece abbiamo il diritto che punta a sostenere questo protagonismo, ma ribadisco, ci ritornerò in conclusione, con una diversa causa: non già soddisfare un interesse strumentale di una pubblica amministrazione, che è ciò che avviene con un appalto, e lì semmai sarà il problema di fare il miglior appalto possibile, quanto invece puntare insieme enti di terzo settore, pubblica amministrazione, a risolvere un problema della comunità di riferimento. Il quarto elemento è che dopo la sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale, dopo le modifiche nel 2020 con il decreto semplificazioni al codice dei contratti pubblici, che ha mirato a rendere coordinate le due fonti, quindi codice dei contratti pubblici e codice del terzo settore, sono intervenute fondamentali le linee guida ministeriali approvate con decreto ministeriale 72 del 2021. Qui vado al quinto punto. Che cosa ci consegnano queste linee guida? Uso un'espressione, ovviamente non sono la Bibbia, ma sono un risultato da un punto di vista politico istituzionale importantissimo, perché ricorderemo tutti quanti che le linee guida sono state adottate a seguito di un'intesa in conferenza, quindi con il passaggio governativo, con il contributo di ANCI nazionale, con la partecipazione del Forum nazionale al tavolo, al gruppo ministeriale, ma soprattutto le regioni e le due province autonome. Ma da un punto di vista ricostruttivo sono una somma delle indicazioni minime che i procedimenti di coprogrammazione, coprogettazione devono avere. Allora proviamo a ripercorrerli telegraficamente, questi elementi minimi che sono fondamentali. In primo luogo le linee guida ci dicono chiaramente che c'è una primazia della scelta politica. La scelta fra gli strumenti, tra un appalto, una concessione, una coprogettazione, è in primo luogo una scelta politica. Le linee guida non dicono che c'è ovviamente una primazia di uno o l'altro, ma dicono in primo luogo che c'è un'opzione politica. In secondo luogo le linee guida cercano e si sforzano di chiarire in modo assolutamente inequivocabile che ogni strumento debba essere utilizzato in modo appropriato, l'appropriatezza rispetto al fine. Se io voglio esternalizzare, utilizzo nel migliore dei modi lo strumento dell'appalto; se voglio creare collaborazione, come diceva Felice Stergolvini, io devo stare negli strumenti del codice del terzo settore. Il terzo principio, chiaro, affermato dalle linee guida, è che non si deflette in alcun modo dall'evidenza pubblica. Evidenza pubblica e principi dei procedimenti amministrativi. Quarto elemento, le linee guida dicono chiaramente che non c'è più solo l'iniziativa pubblica, l'avviso pubblico, ma c'è soprattutto e anche adesso, chiaramente, l'iniziativa del privato sociale, l'iniziativa di parte, gli elementi minimi dei singoli procedimenti ed infine un intero paragrafo dedicato alla trasparenza, alla pubblicità e ai controlli. Non ci sono procedimenti di serie A e di serie B, non ci sono procedimenti che tutelano di più e procedimenti che tutelano di meno. Quindi gli strumenti e le procedure dell'amministrazione condivisa sono strumenti seri che presuppongono anche regole ben precise. Allora, le dimensioni verso la chiusura dell'amministrazione condivisa. C'è evidentemente una dimensione statale. La riforma deve essere completata, ma anche ci sono delle riforme in atto, la nuova delega per la riforma del codice dei contratti pubblici come il disegno di legge concorrenza, ma poi c'è una dimensione regionale, iniziative legislative, già fatte iniziative legislative in fiere come anche la stagione del 21-27, nonché bandi, ma soprattutto, e chiudo sull'ultimo passaggio, quello delle autonomie locali. Cosa possono fare gli enti locali rispetto all'amministrazione condivisa? Negli ultimi 45 secondi, intanto avere l'amministrazione condivisa negli atti generali, documento di programmazione, programmi, bilanci, ma soprattutto nei regolamenti esistenti o auspicabilmente i regolamenti generali sull'amministrazione condivisa. Molte amministrazioni le stanno già facendo. Infine procedimenti, possibilmente procedimenti ben fatti, e poi ovviamente quella formazione, una formazione che il Ministero del Lavoro e ANCI Nazionale hanno già lanciato, altre regioni, anche la nostra ANCI Emilia Romagna con la regione sta lanciando dei percorsi formativi, ed infine l'approccio, un approccio culturale ed organizzativo. È evidente che se io sono stazione appaltante devo avere un buon ufficio gare, ma se faccio amministrazione condivisa, e chiudo per come ho iniziato, però per fissare questi due concetti: se io faccio una gara, soddisfo un bisogno dell'ente, l'ente come stazione appaltante, una stazione appaltante che ha programmato la spesa, che ha progettato il servizio, che gestisce la procedura, l'affida, stipula il contratto e controlla l'esecuzione. Siamo invece nell'amministrazione condivisa, se entrambi questi due soggetti, pubblica amministrazione ed enti di terzo settore, cooperano sin dalla coprogrammazione, passando per la coprogettazione, però rivolgendo la loro iniziativa alla comunità di riferimento. Siamo in perfetta armonia con l'iniziativa europea, perché la valutazione di impatto sociale è lo strumento principe del codice del terzo settore, perché questa cooperazione è virtuosa tra PA ed il terzo settore se produce un impatto positivo nei confronti della comunità di riferimento. Spero nel tempo donatomi immenso e nell'occasione donatomi di essere riuscito a dire qualcosa di sensato e spero utile alla discussione. Grazie davvero.
Grazie Luciano, sei stato chiarissimo, efficace e completo in pochi minuti. Complimenti, grazie da parte di tutti. Il terzo intervento è di Gianfranco Marocchi, che ci ha aiutato, quindi è prezioso non solo per il suo lavoro di organizzatore, ma anche per il suo lavoro di formatore, di ricercatore, direttore della rivista Impresa Sociale, e su questo tema sta lavorando molto ai diversi livelli. Lui ci farà un quadro concreto di sperimentazioni, di buone pratiche, così che riusciamo a capire con alcuni esempi come si sta sviluppando questa nuova sfida. A te Gianfranco.
Grazie Stefano, grazie a tutti voi, veramente un piacere, un onore parlare. Mi permetto di aiutarmi con una traccia che vedremo scorrere mentre parlo. Parto da una constatazione. Allora, se chiunque di voi provasse a scrivere avviso coprogettazione sul PC su cui sta lavorando, vengono fuori centinaia di risultati. Non era così 5 anni fa. Adesso abbiamo al nord, al centro, al sud. Abbiamo nelle grandi città, devo dire con qualche difficoltà, e in centri periferici e territori a bassa densità abitativa abbiamo tante esperienze, soprattutto di coprogettazione. Principalmente gli attori sono i comuni singoli o i comuni con le loro espressioni che gestiscono la funzione socioassistenziale, ma devo dire ultimamente anche aziende sanitarie. anche scuole e altri enti pubblici. Quindi si sta diffondendo anche come tipo di soggetti coinvolti e allontanandosi dall'insieme degli enti pubblici c'è un interesse grandissimo della filantropia istituzionale a mutuare i metodi della coprogettazione con i soggetti di terzo settore. E poi gli ambiti, perché certamente il welfare è l'ambito in cui siamo partiti, ma poi adesso si è fatta una semplice ricerca, coprogettazione biblioteche, ne trovate, o se scrivete coprogettazione ex fabbrica, ex scuola, ex caserma, ne trovate un certo numero. Protagonismo delle pubbliche amministrazioni, ma non perché il terzo settore non c'entra, è evidente che si collabora in due, ma tutto ciò, queste centinaia di esperienze, non sono frutto di una rivendicazione di ruolo degli enti di terzo settore, ma è una consapevolezza diffusa nel terzo settore e nella pubblica amministrazione. Certo, si tratta di esperienze con qualità molto diverse. Di queste centinaia di esperienze, tantissime fanno veramente fatica a staccarsi, per usare appunto le parole di Luciano Gallo prima, dalla logica prestazionale, tipica dei filamenti. Molte, se le vediamo così, ci sembrano dei quasi appalti. Però certamente va anche notato che le linee guida stanno lentamente facendo evolvere in meglio la qualità di queste coprogettazioni. E poi le linee guida hanno fatto, diciamo, piazza pulita della fake news, che per un po' di anni ci ha accompagnato, no? E sono degli strumenti un po' meno trasparenti, un po' più maneggiabili rispetto agli appalti, ma questo l'ha già detto bene Luciano. Ci sono delle dinamiche in corso. Certamente le coprogettazioni sono tantissime, ma negli ultimi 6 mesi iniziano a diffondersi anche coprogrammazioni. È certo che uno penserebbe che il ciclo sia l'opposto, prima si coprogramma, poi si coprogetta. In realtà si è fatto un po' il percorso inverso, si è iniziato dalla concretezza e ci si è resi conto della necessità di coprogrammare. E poi ci sono i primi casi in cui il terzo settore sta provando a far partire delle coprogettazioni su propria istanza. Lo chiamava anche questo per Luciano, a parte appunto alcune tradizioni regionali come quella ligure in cui è consolidato da anni, ma anche nel resto d'Italia sta iniziando ad avvenire. Certamente non è un processo privo di fatiche. I casi in cui le cose non vanno per il verso giusto fanno parte di questa storia, fanno parte della storia di qualcosa che pochi anni fa non esisteva e che adesso si sta affermando nei termini che sia Felice che Luciano hanno ben richiamato. Vado dietro a quanto diceva Luciano, quando l'amministrazione condivisa, quando l'affidamento dei servizi, ma con una premessa, questo vale per la coprogettazione, perché se la domanda è quando ha senso coprogrammare, la risposta è molto più semplice, sempre. Ha senso sempre programmare insieme e definire il settore di servizi. Poi ci possiamo interrogare di quando ha senso anche operativamente coprogettare. E certo, allora si sta parlando di un acquisto di servizi. Ci sono gli anziani soli, voglio comprare 8 ore di assistenza domiciliare. O si sta parlando di valorizzare, sostenere una rete integrata di cui fanno parte certamente risorse professionali ma anche volontariato e vicinato, e allora è una coprogettazione. L'oggetto è già definito, lo ha già scritto la pubblica amministrazione, l'oggetto è inteso come cosa bisogna fare, oppure è utile definirlo insieme. E ancora, questa cosa che è da fare, lo si fa meglio individuando il migliore fornitore o lo si fa meglio formando una rete collaborativa estesa, complessa, sinergica, e allora è meglio coprogettare. Le risorse sono tutte interamente della pubblica amministrazione o vi è un concorso di risorse in parte apportate dal partenariato, io dico in gran parte, poi reperite insieme dal partenariato nel suo complesso. Ecco, questi sono un po' i criteri con cui poi chi opera in questo campo tenta di orientarsi. Ma perché accade tutto questo? Ecco, accade per molti motivi. Uno può essere quello più generale, insomma, cioè, pensiamo di vivere meglio se siamo in una società in cui le persone e le organizzazioni sono attive, nel farsi carico dei bisogni di altri membri, e qui andiamo appunto sul principio di sussidiarietà. Ma vi faccio anche notare che tutti noi non possiamo fare in meno di pensare in modo collaborativo. Cioè chiunque di noi debba scrivere un progetto, un intervento, un discorso, un documento su qualsiasi settore di interesse generale non riesce a scriverlo senza usare parole come rete, sistema, sinergia, eccetera. Questo è il nostro modo di pensare, semplicemente... gli strumenti collaborativi danno sostanza a ciò che tutti noi già riteniamo come il modo naturale di pensare agli interventi nei settori di interesse generale. La collaborazione produce capitale sociale, cioè il fatto di collaborare rafforza una società al di là di quel singolo intervento, rafforza i legami, e inoltre perché l'amministrazione è condivisa, perché noi veniamo da anni di ideologia di mercato che ci hanno fatto sottovalutare drammaticamente i costi reali della competizione. Quello che noi non faremo mai a casa nostra, abbiamo ritenuto per anni che fosse inevitabile farlo nella gestione della cosa pubblica. Quindi di qui l'importanza della politica che concepisce un nuovo modello sociale. Per cui io mi permetto di andare oltre a quanto diceva Luciano. Allora Luciano dice giustissimo, la pari legittimità giuridica. E questa è stata una grande conquista, adesso siamo tranquilli nell'affermarlo, ma a fronte di una pari legittimità giuridica, secondo me è importante come indirizzo strategico politico che riconosciamo come la collaborazione interpreti nel modo migliore quello che noi già di nostro penseremmo essere la strategia di intervento più adatta nei settori di interesse generale. Grazie.
Ottimo Gianfranco, anche tu chiarissimo. E l'ultimo intervento robusto, diciamo così, è di Vanessa Pallucchi, che è la nuova portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, che ovviamente per il suo ruolo, come dire, di rappresentanza più generale di tutti gli enti ha questo favore di un intervento più robusto. Anche a Vanessa diamo 8 minuti al massimo. Grazie Vanessa.
Grazie Stefano, buonasera a tutti, grazie anche per questo momento di confronto che noi accogliamo sempre con grande piacere, perché lamentiamo molto spesso come soggetti del terzo settore, enti del terzo settore, un po' questa forbice fra consapevolezza e poi attuazione concreta di quelle che sono alcune condizioni che possono permettere in pieno al terzo settore di essere questo soggetto proattivo, no? Dentro a quella che è probabilmente molto giusta individuare per questo incontro un ragionamento sull'amministrazione condivisa, perché è proprio l'espressione massima di quel cambio di paradigma di cui abbiamo parlato e di cui avete parlato anche nelle relazioni finora. Perché però queste condizioni noi sottolineiamo che spesso non ci sono? Non ci sono perché è stato già detto da Luciano Gallo, mi sembra. Una di queste condizioni fondamentali è che il terzo settore sia messo in una situazione che sappia bene una definizione anche formale di quelli che sono i propri ambiti di movimento e di azione, quasi diciamo un passaggio di tipo identitario all'interno della riforma del terzo settore, che voi sapete ancora deve essere compiuta con un passaggio strategico, che è questo della materia fiscale, che ancora non è stata definita. Veniamo fuori anche dal PD con un periodo con la legge di bilancio di anche qualche frizione, notevoli frizioni, dove noi come Forum del Terzo Settore siamo usciti con una certa forza per sottolineare che questo interregno, che dura veramente da 4 anni, più che un interregno è la parola più sbagliata, questa diciamo staticità ristagno che dura ormai da troppo tempo deve essere rimosso e deve essere, diciamo, aperta questa nuova stagione. Le scelte politiche sono quelle che vanno fatte, non vanno fatte delle scelte tecniche, perché la riforma del terzo settore è una grandissima opportunità, ma deve essere orientata in quello che è un percorso che fa venire fuori il meglio di quello che è, diciamo, un rapporto di cooperazione, di collaborazione e di vera sussidiarietà orizzontale, che sappiamo che prima di essere un concetto, diciamo, astratto, deve, come dire, è un passaggio culturale questo concetto astratto, ma che deve essere radicato in azioni molto concrete. Allora, questa praticabilità, primo punto è quindi la riforma, che per noi è determinante. Perché è determinante? Guardate, quando noi ci siamo confrontati, anche scontrati dentro alla questione della legge di bilancio su tutto il tema, ad esempio, dell'IVA alle associazioni, e riconduco questo tema all'amministrazione condivisa, un'azione come quella, ad esempio, è una mancata scelta politica che mette in difficoltà pesantemente le associazioni più piccole, che stanno a innervare i territori più marginali, le aree, diciamo, del paese che non sono quelle aree che hanno una grande densità di capitale sociale, e che, se mettono in difficoltà i soggetti del terzo settore a fare la loro parte, a interpretare il loro ruolo e la loro identità, noi rischiamo che l'amministrazione condivisa sarà qualcosa che si potranno permettere quei territori che hanno una ricchezza di questo capitale sociale. Quindi prima condizione è costruire questa praticabilità da parte del terzo settore di essere quel soggetto vivo, vivace, proattivo, innovativo, che sta in maniera diffusa sui territori, perché è interessante vedere come l'amministrazione condivisa si sta diffondendo, ma noi sappiamo che ancora non è una pratica estesa in maniera, come dire, democratica all'interno dei territori e della complessità dei territori italiani. Secondo punto, anche questa è una scelta politica molto forte: i bandi del PNRR. Se noi riteniamo che l'amministrazione condivisa sia un cambio di paradigma, quel cambio di paradigma che ci fa parlare di transizione, giusta transizione ecologica, noi dobbiamo mettere questa modalità all'interno di quella che è una nuova scommessa di gestione e di governance delle risorse e di capacità di rispondere ai problemi. E su questo ancora, ad esempio, facciamo un esempio molto pratico: nei bandi che stanno uscendo nel PNRR non solo non è riportato questo, ma dell'amministrazione condivisa, e noi sempre lo sottolineiamo, ma soprattutto non è nemmeno riportato, ad esempio, il ruolo del terzo settore, quindi la forza che può avere il terzo settore nel riuscire a cambiare quel paradigma di sviluppo. E poi un'ultima cosa che ovviamente è stata sollecitata più volte è il tema della competizione e cooperazione. Qui sono perfettamente d'accordo con chi diceva che è un tema che molto dobbiamo svolgere anche all'interno del terzo settore, degli enti del terzo settore. Ma credo che un cambiamento anche degli enti c'è quando c'è una chiarezza anche esterna nella definizione amministrativa, e questo io penso che, per quanto possa avere una buona volontà gli enti del terzo settore, l'amministrazione pubblica deve essere quella che detta un cambio di passo. E su questo, quando c'è una definizione netta e lineare, questa linearità e questa definizione aiuta anche i soggetti del terzo settore a trovarla al proprio interno, e ovviamente, diciamo, abbandonando un approccio culturale che è più competitivo, anche competitivo autofagocitatorio fra enti del terzo settore stessi, per andare su una piattaforma diversa che ha come elemento, diciamo, di confronto la risoluzione dei problemi e l'accesso dei diritti ai cittadini. E questo, insomma, ci sembra che sia quella innovazione, quel cambio di sguardo che è necessario se vogliamo che l'amministrazione condivisa sia veramente un elemento di profonda innovazione e anche di giustizia e partecipazione. Sono andata più lunga forse, Stefano, scusami.
No, no, sei stata bravissima, anzi nei tempi, assolutamente bene. Grazie anche a Vanessa, e allora possiamo avviare il dibattito con queste due o tre avvertenze. Quella più principale, vi ho già detto, autocontrollatevi, perché mi dispiace poi intervenire qualora andiate oltre 4 minuti. Secondo, andrò, visto che siete tutti autorevolissimi, in ordine alfabetico, così che diciamo i primi non facciano torto agli ultimi, quindi diciamo ci stiamo negli interventi finora programmati, anche con qualche altro intervento che si prenoterà, a condizione appunto che tutti rispettiamo i nostri tempi, per poter anche arrivare a delle conclusioni importanti che trarranno Luigi Bobba e Beppe Provenzano. E terza avvertenza, condizione, insomma richiesta, diciamo così, che voglio farvi, è provate anche, oltre a commentare diciamo le introduzioni, a dire ovviamente quello che vi sta più a cuore, provate anche a dare qualche suggestione sulle due sfide che diciamo possono in qualche modo giustificare questo nostro incontro, e cioè da un lato, lo abbiamo già cominciato a fare, come contribuire a sviluppare questa sensibilità, questa attenzione, questa cultura, questa pratica che deve diventare diffusa dell'amministrazione condivisa, quindi diamo delle proposte, anche perché saranno recepite nelle conclusioni da Luigi Bobba in particolare, perché abbiamo come metodo non le agorà, dobbiamo anche fare delle proposte concrete che scriveremo sulla piattaforma. La seconda sollecitazione, richiesta, diciamo, è il contributo che le vostre organizzazioni potranno dare nella organizzazione delle agorà territoriali, proprio per fare in modo che questa cultura diventi diffusa e si possa utilizzare questo strumento, quindi magari anche solo 10 secondi ciascuno per assicurarci, se lo volete, la vostra disponibilità, o da leader di organizzazioni, o da esperti, o da rappresentanti delle istituzioni, amministratori pubblici, a collaborare per fare in modo che noi possiamo realizzare queste agorà nei prossimi mesi su questo tema. Bene, allora cominciamo in ordine alfabetico. La prima a intervenire è Denise Amerini, in rappresentanza della CGIL. A te, Denise, grazie.
Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. Io mi scuso innanzitutto perché ho problemi di connessione e quindi sono connessa con il cellulare. Spero che si riesca a sentire tutto in maniera quantomeno dignitosa e che non cada la connessione mentre sto parlando. Proverò ad essere velocissima. Mi pare di poter affermare che se oggi siamo qua tutti insieme a discutere di questo argomento è perché partiamo da un presupposto condiviso fra tutti noi che riguarda quelli che sono gli assetti del welfare, perché un moderno sistema di welfare integrato deve necessariamente tenere insieme le risposte ai bisogni tutti e l'universalità nell'accesso ai servizi. Ma questo deve assolutamente stare insieme anche con i diritti dei lavoratori che garantiscono quei servizi, perché ce lo siamo sempre detti, la qualità di un servizio è strettamente legata alla qualità del lavoro. E il tema posto dall'articolo 55, ma direi anche dal 56 e dal 57, rappresenta anche per le organizzazioni sindacali un punto di confronto di alto livello. Oltre a questo, le linee guida richiamate anche dall'avvocato Gallo, le linee guida del Ministero del Lavoro, permettono di ricondurre all'interno della programmazione territoriale l'applicazione degli articoli 55 e 56. Dico questo perché questo deve diventare una priorità nella contrattazione sociale e nella contrattazione.
Non so se anche voi non sentiamo più Denise.
Sì, si è bloccata.
Ecco, allora in attesa che si ricolleghi passo la parola a Gregorio Arena, che non ha bisogno di presentazione, già Felice l'ha prima presentato, è uno dei teorici, insomma, oltre che docente universitario e presidente di un'importante associazione di ricerca, che su questo tema sicuramente può dire un'autorevole opinione e posizione. Quindi a te, Gregorio, grazie.
Grazie a te, buonasera a tutte e tutti. Vorrei fare una proposta alla fine del mio intervento per riprendere anche diciamo, il suggerimento che ci dava Stefano, ma prima vorrei inquadrare un momento il tema, perché guardate, l'amministrazione condivisa è un modello generale, non si esaurisce nell'articolo 55 del codice del terzo settore. Come ricordava cortesemente prima Felice Scalvini, nasce questo concetto in un saggio che scrissi ben 25 anni fa, è passato un quarto di secolo, ce ne vuole di tempo perché le idee si realizzano, però insomma era il 1997 ed era, diciamo così, un'ipotesi teorica che poi appunto si è realizzata, basata sull'idea che la collaborazione, come ricordava giustamente prima Gianfranco Marocchi, è più efficace, meglio, dà risultati migliori che non la competizione. Quindi è un modello generale di rapporti fra amministrazioni e cittadini. L'articolo 55 regola in modo nuovo i rapporti fra amministrazioni ed enti del terzo settore, e su questo è stato detto benissimo da tutti quelli che mi hanno preceduto e rinvio a loro. Ma come sapete, già dal 2014 il modello generale dell'amministrazione condivisa si sta realizzando, regolando in modo nuovo i rapporti fra amministrazioni e cittadini semplici, diciamo, cioè organizzati in modo informale, comitati di quartiere, comitati di strada, grazie a strumenti nuovi che molti di voi conoscono, che sono appunto il regolamento e i patti di collaborazione promossi dall'APSUS. E circa 300 città ad oggi hanno adottato il regolamento promosso dall'APSUS, che noi scrivemmo nel 2012 insieme col Comune di Bologna. Sono stati stipulati migliaia di patti di collaborazione e secondo le nostre stime sono circa 800.000 i cittadini attivi coinvolti nella cura dei beni comuni. Guardate che io ho detto cura e non manutenzione. Cioè quella che fanno i cittadini attivi quando si prendono cura di uno spazio verde, di una scuola, di una piazzetta, è cura. Quello che fanno i dipendenti comunali è manutenzione. I gesti spesso sono gli stessi, ma la qualità del rapporto che è diversa e sono gli effetti. E questo è un punto importante, perché il primo effetto evidente di questa cura civica è un miglioramento della qualità della vita di tutti. Ma l'altro effetto, ed è quello che appunto i dipendenti comunali non possono produrre, ma non perché non vogliono, perché non possono, l'effetto di questa cura è fare comunità, rafforzare i legami di comunità, creare coesione sociale, senso di appartenenza. E allora la proposta nell'ultimo minuto e mezzo è questa: usare l'amministrazione condivisa in questo senso ampio, quindi sia l'articolo 55 sia l'amministrazione condivisa come nuovo modello di rapporto con i cittadini, per promuovere un PNRR, un piano di recovery plan civico, cioè affiancare alle risorse economiche che arriveranno dall'Unione Europea le infinite risorse civiche del nostro Paese. Il tempo dei cittadini, le relazioni, la conoscenza del territorio, le competenze, e in altri termini suscitare nell'intero paese una voglia di ricostruzione come quella che i miei genitori avevano negli anni 50 e 60, una sorta di seconda ricostruzione, perché io non credo che sarà possibile rimediare danni non solo materiali ma soprattutto sociali e umani prodotti dalla pandemia semplicemente lavorando sulle infrastrutture materiali. Bisogna lavorare sulle infrastrutture sociali, e quello che ha di bello l'amministrazione condivisa, perlomeno per come la vediamo noi di Lapsus, abbiamo visto in questi 15 anni, è che appunto ricostruisce i legami di comunità, lenisce le ferite date dallo star sole. Noi abbiamo visto veramente un effetto terapeutico dei patti di collaborazione. La gente è contenta di stare insieme in sicurezza, prendendosi cura dei beni comuni. Quindi la proposta è questa: un recovery plan civico, un po' ambizioso se volete, ma insomma bisogna ogni tanto provare a guardare lontano. Grazie.
Grazie Gregorio, ottimo. Denise nel frattempo si è ricollegata, quindi se vuoi concludere, Denise, grazie.
Sì, provo a concludere velocemente per evitare. evitare il rischio di disconnettermi nuovamente. Non mancheranno occasioni per confrontarsi nuovamente e parlare di questo tema assolutamente importante per il nostro stato sociale. Dicevo dell'importanza della contrattazione sociale e territoriale come organizzazioni sindacali, ovviamente ci riguarda in prima persona. Ecco, io penso che noi dobbiamo davvero utilizzare questi strumenti che ci vengono messi a disposizione per avviare una nuova e rinnovata fase di contrattazione sociale e territoriale, in cui si definiscano con gli enti locali dei protocolli d'intesa e degli accordi, regole che prevedano il confronto anche con le organizzazioni sindacali, proprio per l'importanza che negli assetti di welfare ha anche il lavoro che garantisce questi servizi, e vanno definite regole appunto sulle condizioni di lavoro degli operatori ammessi alla coprogettazione, alla coprogrammazione. Faccio solo alcuni esempi. Penso all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentativi. Penso all'importanza di figure professionali adeguate per garantire i servizi di cui c'è bisogno. Penso all'importanza della formazione, della salute e della sicurezza sul lavoro. Questo ci chiama a un rinnovato protagonismo nei piani sociali di zona, e questo può davvero rappresentare un momento importante per declinare quella che noi definiamo democrazia partecipata. È uno strumento in questo senso, può essere anche il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2024. Ecco, ci chiedevate come.
Grazie Denise, se puoi concludere.
Sì, anche nei territori, penso che questo sia un modo per essere presenti anche nei territori e dare un contributo in questo senso. Grazie.
Grazie molte Denise. Allora la parola a Carlo Borgomeo, lo conoscete tutti, attivissimo Fondazione per il Sud, e ci racconterà non solo quello che fanno, ma anche ci dirà la sua opinione sul tema. 4 minuti, grazie Carlo.
Grazie mille per questa importante occasione di confronto. Io la vorrei buttare in politica, come si dice, non per sottovalutare il tema in discussione, che anzi è, diciamo, è decisivo, ma proprio per rinforzarlo, perché in alcuni interventi molto efficaci che mi hanno preceduto si è ricordato che c'è una condizione generale, di politica generale, perché le attività che vogliamo sviluppare, che si vogliono sviluppare per l'amministrazione condivisa, possano concretamente affermarsi. E allora in questi 3 minuti indubbiamente ci sono degli spazi enormi, qualche anno fa addirittura impensabili per il terzo settore. La stessa lettura del PNRR ci rimanda a una dimensione che, ripeto, qualche anno fa era impensabile, sul ruolo riconosciuto al terzo settore. Però ci sono due questioni che volevo richiamare. La prima l'ha già detto Vanessa, cioè nel PNRR le grandi citazioni del terzo settore non trovano una conseguenza pratica adeguata. Il terzo settore non c'è. Facciamo l'esempio delle case di comunità, dov'è il terzo settore? Facciamo gli esempi della missione 5, di tanti interventi sociali. Se non ricordo male, il terzo settore è citato esplicitamente solo per alcuni esperimenti di housing sociale temporaneo. Quindi c'è una grande questione, compresa quella dei bandi, per passare, per usare un'espressione veloce e comprensibile, dalle parole ai fatti. Questo ruolo c'è o non c'è? I bandi prevedono o non prevedono? Oppure si rimanda tutta a una fase successiva di coprogrammazione e coprogettazione, che sappiamo in alcuni casi essere molto difficile. Ci vuole una sponda politica e una sponda centrale più forte. Secondo elemento, non è stato citato da nessuno e questo mi ha un po' sorpreso, c'è una grande frontiera che è aperta per il terzo settore, che è quella della cogestione. Come sapete, la Fondazione con il Sud ha un modello di governance che vede le fondazioni di origine bancaria e il terzo settore a gestire interventi. E su questa esperienza si è innestato poi il grande esperimento del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Non parliamo di quisquile, parliamo di 500 milioni di interventi con efficacia ed efficienza riconosciuta da tutti, bene, questo modello si fa fatica a portarlo più in generale. Chiedo, il Partito Democratico sarebbe d'accordo ad appoggiare la richiesta che abbiamo fatto alla ministra Carfagna di far gestire alla Fondazione con il Sud le risorse del PNR per la gestione dei beni confiscati? Perché no? Perché no? Non ci sono questioni formali, c'è volontà politica carente. Siamo d'accordo che il cambio di paradigma significa prendere atto che il terzo settore, attraverso suoi strumenti, perché con i bambini e la Fondazione con il Sud sono strumenti delle fondazioni e del terzo settore, può candidarsi a queste cose. Siamo d'accordo, il PD è d'accordo che nei tanti programmi del Ministero della Pubblica Istruzione qualcuno venga dato in gestione con i bambini, oppure no? Perché queste sono le frontiere nuove. Guardate che quando dico queste cose, chi conosce, diciamo, il mestiere che facciamo, per noi sono solo grane, per noi gestire soldi pubblici è solo più difficile. Ma mi pare impensabile che il più grande esperimento di ibridazione pubblico-privato, che è quello fatto dalle fondazioni e dal terzo settore con il governo per la povertà educativa, non possa essere replicato. Concludo dicendo quindi, dicevo, la butto in politica. Io penso, e per me questa è un'occasione davvero preziosa, anche per la presenza, oltre che di Stefano, della Serracchiani, di Beppe Provenzano, di Graziano Del Rio, cioè qui c'è una questione evidente e che c'è una complessità politica di queste questioni che richiede una maggiore forza nella proposta politica del PD. Significa più cultura di sociale, significa più proposte, significa più dichiarazioni dei leader. Quando si va in televisione e si parla, non solo diritti civili, per l'amor di Dio, c'è il sociale che preme, che chiede una rappresentanza politica più forte. Quindi io insisterei molto su questo. C'è più sociale nel PD, lo ripeto, più sociale. C'è uno spazio enorme e si vede chiaramente che le grandi esperienze chiedono una rappresentazione politica più forte. Il PD è con noi a dire che bisogna occuparsi di sociale non solo per questioni di equità sacrosante, per combattere le diseguaglianze, per riconoscere diritti negati, ma perché questo nel nuovo paradigma di cui tutti parliamo significa lavorare in maniera più seria per lo sviluppo. Vista da Sud questa è una cosa elementare, chiarissima. Se non si interviene nel sociale, i grandi programmi per cambiare il Mezzogiorno non funzionano. Quindi il mio è un appello forte, più sociale nel PD.
Grazie Carlo. Anche qui molte belle suggestioni, preziose, anche critiche e stimoli per il nostro partito di cui dobbiamo fare tesoro. Ora due interventi di amministratori pubblici. Il primo è Pietro Barbieri, che conoscete anche in quanto ha ricoperto qui fino a poco tempo fa, insomma fino a qualche anno fa, il ruolo di portavoce del Forum del Terzo Settore, leader di associazioni a sostegno della disabilità e adesso sempre appassionato di politica e impegnato nel nostro partito. Quindi a Pietro la parola e poi dopo Monica Canalis, consigliera regionale, che ci parlerà invece di che cosa stanno facendo le regioni sul tema dell'amministrazione condivisa. Pietro.
Sì, grazie Stefano anzitutto, spero che mi sentiate e mi vediate. Io ti ringrazio, più che intervenire come membro del partito, intervengo più sul piano europeo, che è cosa che mi compete in questa fase storica della mia vita. Perché ci sono alcuni elementi, io voglio dire, gli interventi di Felice, di Luciano Gallo e di Gianfranco, nonché quello di Vanessa, hanno indubbiamente messo e chiaramente identificato ciò di cui stiamo parlando, quali sono i problemi, quali sono le opportunità. E mi fa particolarmente piacere che si torni a parlare non tanto semplicemente di coprogettazione, ma di amministrazione condivisa, perché è vero, è autentico, il tema è quello, è un mettersi in gioco tutti, le istituzioni, le forze politiche e le organizzazioni del terzo settore, tutte, compreso la cittadinanza che si impegna, come Gregorio ricordava, per il bene comune, per i diritti delle persone, per l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, per tutto quanto lo sappiamo. Ora, io voglio semplicemente focalizzare su un punto che riguarda il tema della competizione. La sbornia della competizione indubbiamente nasce a livello europeo, non solo, perlomeno in quanto a regola, però da molto tempo su temi sociali alcuni paesi hanno già derogato dall'utilizzo di regole competitive. Allora, il punto nodale di tutto questo è capire, quindi faccio una piccola correzione, Luciano Gallo, non si tratta solo di misurare l'impatto sociale, cosa pure importante, ma si tratta anche proprio di comprendere che ci sono alcuni spazi in cui l'Unione Europea ha sempre lasciato libero i paesi di costruire alternative al sistema competitivo. Su tutto questo io credo che uno degli aspetti centrali sia quello proprio di riuscire a fare in modo che questo patrimonio, che è un patrimonio creato nel nostro paese, quello dell'amministrazione condivisa, eccetera, non ci sono codifiche tra la natura, la sussidiarietà a livello europeo è intesa come verticale, quindi è come se tutto questo diventasse un patrimonio che arriva e diventa anche di tipo europeo. Ma lo dico perché, così come è accaduto sulla fiscalità, se queste ce le teniamo in casa, poi dopo potrebbero risultare dei problemi a lungo andare nei rapporti con l'Unione Europea. E qui giungo al PNRR, perché è evidente che nel PNRR si possono fare dei salti in avanti importanti, ma lo si possono fare se tutto questo è condiviso anche su un piano europeo. Dopodiché è chiaro che per sviluppare tutto quanto bisogna che i territori abbiano la capacità di mobilitarsi in maniera adeguata, e quindi per quanto mi è possibile evidentemente sono a disposizione. E grazie ancora.
Grazie Pietro anche per la sintesi. Monica Canalis.
Sì, buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Io sono una consigliera regionale del Piemonte e ho il piacere questa sera di essere con voi, di ascoltare i vostri importanti contributi e anche di raccontare quello che sta succedendo nelle regioni italiane. Non può esserci vera promozione dell'amministrazione condivisa se non c'è la necessaria cultura nella pubblica amministrazione. Prima Luciano Gallo ci raccontava quello che potrebbero fare gli enti locali per promuovere questa cultura. Ci parlava di regolamenti, di procedure, di formazione di chi opera nella pubblica amministrazione. Un passo importante lo devono fare anche le regioni, che sono l'altro livello istituzionale. E su questo assistiamo in Italia ad una situazione a macchia di leopardo. Abbiamo infatti alcune regioni che sono più avanzate in questo processo, in particolare la Toscana, che si è già dotata di una propria legge regionale, la Liguria, il Lazio, l'Emilia-Romagna, che coinvolge da anni il terzo settore nella sua attività di programmazione. Ci sono regioni come il Piemonte e l'Umbria, dove sta operando Felice Scalvini, che stanno cercando di dotarsi di una necessaria legislazione. Però purtroppo il quadro è piuttosto difforme ed eterogeneo a seconda dei territori. Quindi sarebbe importante che le buone pratiche già attive si diffondessero e venissero replicate nelle regioni che ancora non hanno un modello legislativo. Per quanto riguarda il Piemonte, stiamo portando avanti una proposta di legge, a mia prima firma, che traspone a livello regionale, recepisce la normativa nazionale, la sentenza della Corte Costituzionale del 2020 e in particolare istituisce una consulta regionale che comprende le principali rappresentanze del terzo settore e le coinvolge nell'espressione di pareri e di proposte in materia di terzo settore, promuove ricerche e indagini, collabora ai fini della verifica dello stato di attuazione della coprogettazione e coprogrammazione dei patti di accreditamento, promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione e confronto. L'altro elemento innovativo che è presente nella nostra proposta di legge è quello dell'introduzione di benefici, di incentivi, di titoli di preferenza per quelle iniziative e per quei bandi in cui partecipino enti locali o enti di altro genere che abbiano praticato l'amministrazione condivisa. Quindi nei bandi regionali si assegnino punteggi aggiuntivi per gli enti che abbiano già adottato questo modello procedurale e comportamentale. A livello piemontese ci faremo carico dell'invito di replicare un agorà sul tema dell'amministrazione condivisa anche sul nostro territorio e restiamo a disposizione delle altre regioni per provare a diffondere un modello normativo regionale in tutte le parti d'Italia. Grazie.
Grazie Monica. Ora tocca a Francesca Coletti. Così ti presenti anche Francesca. Grazie.
Sì, grazie. Sono Francesca Coletti e per Arci Nazionale seguo le politiche del volontariato e terzo settore. Brevissimamente, sulla questione richiamata anche da altri della volontà politica, chiaramente se non c'è volontà di attivare le procedure e un confronto reale di coprogrammazione e coprogettazione, non c'è normativa che tenga. Su questo tre cose. Uno, costruire non semplicemente una cultura delle procedure giuridiche, ma innanzitutto una cultura della condivisione dell'informazione dei dati. Anche in esperienze che non sono propriamente di coprogettazione, ma semplicemente di interlocuzione e di partenariato, come ad esempio quelle dei tavoli per di partenariato per le risorse comunitarie. In maniera estremamente frequente accade che il monitoraggio degli interventi, delle novità precedenti, la valutazione non è mai messa a disposizione dei tavoli che progettano e programmano settennati di spesa dei fondi europei senza avvalersi di questi dati. Questo è chiaramente un vulnus per la qualità non tanto semplicemente dell'interlocuzione tra terzo settore e amministrazione pubblica, ma della qualità dei servizi ai cittadini. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, perché vale la pena coprogettare e coprogrammare innanzitutto, perdendo tempo? Perché da parte di tantissime amministratori, il timore è quello di non farcela con i tempi. Allora, nessuno mette in dubbio che la volontà dell'amministrazione pubblica sia quella di incrementare o di mantenere il livello dei servizi. Non c'è alcun dubbio, qualsiasi amministratore si pone questo obiettivo, ma è possibile che sia utile e che sia auspicabile fare servizi diversi, costruire interventi differenti. E questo in un momento di trasformazioni enormi, come quello che stiamo vivendo anche post, spero, pandemico, no? Di trasformazione digitale, di trasformazione ecologica, di trasformazione dei bisogni, non è possibile immaginare interventi più efficaci se non c'è un confronto con chi è nella comunità ed è parte della comunità. Terza cosa, le risorse aggiuntive. Coprogrammare, coprogettare con il terzo settore porta e può portare risorse aggiuntive da parte della comunità, di competenze ma anche economiche e di volontariato. Quarta cosa, la trasparenza non è semplicemente legata alle procedure come ci hanno comunque già detto in maniera efficace quelli che sono intervenuti prima, ma è anche vero che attivare coprogrammazioni ampie con il terzo settore tutela il terzo settore e tutela gli amministratori da tutti quei, li voglio chiamare turisti del terzo settore, che passeranno per i registri semplicemente per percepire risorse, e non c'è norma e non c'è registro che tenga, perché acquisire la veste giuridica di una cooperativa sociale, di un'associazione di una promozione sociale, di un'organizzazione di volontariato è possibile da parte di tutti, mettere insieme carte e statuti, ma soltanto la partecipazione ampia di chi realmente esiste, di chi realmente abita il territorio, tutela quella comunità, tutela il terzo settore e gli amministratori pubblici dal fatto che chi si ha di fronte sia realmente l'espressione della comunità e non turisti del terzo settore che sono semplicemente protagonisti di una stagione di spesa eccezionale come quella che stiamo vivendo. Ecco, questo volevo mettere in evidenza. Grazie.
Bene, molto chiara Francesca, grazie davvero. Ora darei la parola a Gianluca Cantisani, che è il presidente del MOVI, Movimento di Volontariato Italiano, storica organizzazione che ancora oggi è sicuramente la più rappresentativa delle organizzazioni di volontariato italiane. Grazie Gianluca.
Grazie Stefano, grazie per l'invito. Le due questioni, la disponibilità sui territori c'è, da parte nostra, perché non solo perché l'hai proposto tu, ma perché è necessaria, crediamo che sia strategica. Cioè noi in questo momento nel paese probabilmente abbiamo dei cittadini, delle organizzazioni, no? E sul sito di Labsus questa cosa è evidente, che no? Su tutti i siti che stanno raccogliendo le cosiddette buone pratiche è evidente che il paese è un po' più avanti, no? di molti di noi, diciamo. E ha trovato delle soluzioni, e quindi andare sui territori credo che sia il primo passo da fare, perché forse dai territori abbiamo quegli spunti che in questo momento non sempre, diciamo, mancano. Ecco, l'esperienza di Brescia di Felice Scalvini sarebbe interessantissima a questo punto diffonderla, Felice, perché noi abbiamo bisogno, diciamo, io lavoro con la pubblica amministrazione, faccio l'ingegnere, abbiamo bisogno di zero gare anche nei lavori pubblici, perché altrimenti, diciamo, è un po' quello che diceva la Francesca Coletti, cioè diciamo l'assalto alle opere pubbliche, no? Non sono gare, diciamo, si innestano altri meccanismi. Per cui forse abbiamo bisogno del paradigma, non solo nel campo del sociale, ma un po' nel paese, un cambiamento culturale. Allora, rispetto al fare il passo avanti, oltre, diciamo, abbiamo un tema politico che è un tema culturale e un tema formativo. Il tema politico è che bisogna, per sedersi, l'amministrazione condivisa richiede che ci sediamo alla pari ad un tavolo. Immaginiamo il tavolo come il luogo dove questo avviene. Per sedersi alla pari c'è bisogno che qualcuno ceda un po' di potere, perché se non si cede mai il potere, i cittadini non sono in grado di mettersi allo stesso a quel tavolo. I cittadini, il terzo settore, no? Tutte le organizzazioni del paese. Allora, questo è un tema politico, perché la partecipazione richiede che si agisca la democrazia in un modo diverso da cui si è agita fino adesso, dove la mediazione dei partiti è importantissima, dove la mediazione delle amministrazioni pubbliche è importantissima, ma noi troppo spesso sentiamo dire la scuola è mia, il comune è mio, la regione è mia, eccetera, eccetera. Questa cosa necessita di un cambio, diciamo, perché se non ci sediamo alla pari, l'amministrazione condivisa è una chimera. Abbiamo bisogno poi di un tema culturale, cioè quello di sedersi insieme al tavolo per cooperare, dobbiamo crederci nella collaborazione. Io credo che l'esperienza dei piani di zona e della legge 328, che dal 2000, da 20 anni, hanno già introdotto la coprogettazione, diciamo, la possibilità di coprogettare e coprogrammare, è fallimentare, e ce lo dobbiamo dire, ed è fallimentare non perché la legge è sbagliata, ma perché nessuno, come dire, pensa di usarla per quello che è, cioè per sedendosi ad un tavolo con l'idea di collaborare. Al massimo quello che viene fatto è chiedere un'opinione o cercare di avere un consenso. Questa non è la partecipazione che vogliamo. La partecipazione che vogliamo significa provare a costruire insieme. E qui il problema del tempo è fondamentale. Se un'amministrazione pubblica deve fare le cose negli ultimi 10 giorni, l'amministrazione condivisa non è possibile, ce lo dobbiamo dire.
l'amministrazione condivisa ha bisogno di quei 5 anni di cui ci parlava Felice Scalvini, altrimenti ci stiamo prendendo in giro. L'ultima cosa, e chiudo, il tema culturale, bisogna sedersi preparati ai tavoli. No, troppe volte vengono eletti assessori regionali, comunali, no, che non hanno nessuna cognizione dei temi che devono gestire. Quindi come si fa a fare un'amministrazione, diciamo, quando poi abbiamo un'amministrazione pubblica non preparata? E allo stesso tempo, anche nel terzo settore, o nelle cosiddette buone pratiche, abbiamo, diciamo, persone che non, in qualche modo non sono all'altezza di sedersi a quei tavoli. Dobbiamo cercare, da questo punto di vista, a tutti i livelli, di alzare la qualità di quello che facciamo, altrimenti rischiamo di dirci qualcosa e non riuscire a farlo. Allora, la formazione è fondamentale, ma io direi che si può insegnare la partecipazione. Io non credo che si può insegnare, noi dobbiamo praticarla e sperimentarla insieme, non c'è un altro modo. E in questo, l'ultima cosa, nel paese ci sono centinaia, forse migliaia di esperienze che veramente hanno già fatto tutto questo. Per favore, andiamo a prenderle come strade nuove, no? Che possono indicarci e orientarci la strada per il futuro.
Molto bene Gianluca, grazie. È riuscita a connettersi la nostra capogruppo alla Camera dei Deputati, Deborah Serracchiani. La ringrazio molto, perché sapete che sono giornate molto concitate, non devo spiegarvelo. Ci ha tenuto molto a essere qui presente con noi e ci saluta. A te Deborah, grazie.
Grazie Stefano, in particolare grazie davvero a Stefano Leppi per aver organizzato questa Agora, che è un po' lo strumento, come sapete, con cui il Partito Democratico sta cercando veramente di allargare in qualche modo il dibattito, non solo su temi delicati, importanti e fondamentali come quelli del PNRR, ma insomma più in generale su quelli che sono i temi che possono riguardare non solo questo momento che stiamo attraversando, ma anche il presente e il futuro del Paese. Insomma, in questo siamo ambiziosi, come è giusto esserlo nei momenti di grande cambiamento. E ringrazio anche tutti voi per la vostra presenza così qualificata. Credo che il tema appunto dei rapporti, diciamo così, delle istituzioni in generale con il terzo settore sia uno dei temi fondanti su cui anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può assolutamente essere sostenuto e in qualche modo rilanciato. Ascoltavo prima in alcuni interventi questo appello a che il Partito Democratico non si preoccupi soltanto dei diritti civili ma anche dei diritti sociali. Insomma, io credo francamente che stiamo cercando di fare questo lavoro ormai da tempo e cercheremo di farlo ancora di più, sperando di utilizzare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non nella ordinarietà, diciamo così, di come queste risorse secondo alcuni dovrebbero essere utilizzate, ma proprio per la straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo e quindi nella possibilità, speriamo, di riuscire anche a cambiare quello che nel Paese non si riesce a fare da tanto tempo, a partire dalle riforme. E anche quella del terzo settore, insomma, rimasta in qualche modo a lungo incompiuta o comunque non ancora completata per quanto dovrebbe esserlo, è insomma significativo del fatto che dobbiamo fare ancora veramente tanti passi in avanti. Io ci tenevo comunque a sottolineare una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Alcuni di voi che vedo collegati sanno quanto sia molto importante per me, ma più in generale anche per il gruppo che rappresento, i temi del lavoro. Mi permetto in qualche modo di sollecitare, pungolare, portare, diciamo così, a questo tavolo a cui hanno fatto riferimento molti di voi, il tema della formazione e delle competenze, su cui il terzo settore, insomma più in generale, tutti coloro che si dedicano a questo tema possono davvero fare e dire molto, perché vorrei ricordare che noi non stiamo affrontando solo le novità, per quanto ovviamente tragicamente determinate dalla pandemia, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche delle transizioni che sono ormai all'interno, diciamo così, della nostra società, del nostro mondo, a partire dal mercato del lavoro, da quello delle imprese, dal sociale, da tanto tempo. Se penso ad esempio a quella, diciamo così, cosiddetta digitale, mi viene proprio in mente il fatto che noi perderemo competenze e avremo necessità di acquisirne di nuove. Su questo la sfida che possiamo mettere in campo insieme, pubblico privato, che possiamo mettere insieme istituzioni e terzo settore, è veramente una sfida importante che può cambiare il volto del paese nei prossimi anni. Ecco, su questo io credo che molto ci sia da dire, lo sa bene Stefano, anche per le competenze che svolge, diciamo, in Parlamento, facendo parte della Commissione Lavoro e della Commissione Affari Sociali, sappiamo quanto sia importante questo investimento sulle nuove competenze e sulla formazione. Purtroppo, lo dico perché credo che vada sottolineato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ne parla poco. O ne parla in modo anche un po', se volete, fuggevole. Ecco, io credo che invece su questo dobbiamo porre la nostra attenzione, anche sfruttando quelle disponibilità, ma anche e soprattutto, diciamo così, coprendo i vuoti che comunque il piano ha, e quindi cercare in qualche modo di supportare, se volete anche sostituirci o in qualche modo accompagnare quelle decisioni o quelle scelte che ancora il piano non ha messo in campo, che forse non metterà in campo, ma che non sono per questo meno importanti per un paese che vuole cambiare davvero. E quindi ringrazio Stefano per questa occasione. Ovviamente credo, insomma, che dalle Agorà non ci si debba poi limitare a fare questi incontri una volta, ma, come appunto mi diceva e mi spiegava Stefano, anche raccogliere degli atti che possono essere poi materiale di utilizzo davvero per quelle che saranno le decisioni prossime e future, le più importanti. Grazie a tutti.
Grazie Deborah. Farei intervenire adesso Ugo De Ambrogio, in rappresentanza dell'IRS, Istituto Ricerca Sociale. Anche lui è uno dei tanti ricercatori studiosi che hanno dato un contributo importante sul tema in questi anni. Grazie Ugo.
Grazie a voi.
4 minuti, mi raccomando, anche meno se riuscite.
Senz'altro, grazie a voi, buonasera a tutti e grazie dell'invito a questo incontro interessantissimo. Io mi occupo di accompagnare da qualche anno a questa parte percorsi di coprogettazione e ultimamente di coprogrammazione, un po' dal basso, nei gruppi di lavoro che realizzano questo tipo di attività. Lo faccio insieme a Gianfranco Marocchi, ho lavorato con Luciano, insomma, con persone che abbiamo già ascoltato. Tengo molto al discorso dell'amministrazione condivisa e per questa ragione mi sembra interessante sottolineare il fatto che enti pubblici e terzo settore non sono abituati a lavorare insieme in partenariato oggi, nel senso che sono abituati a decenni di rapporto fra committente e fornitore, e questo comporta che sono diversi, hanno culture organizzative diverse, e non basta metterli attorno a un tavolo perché si produca magicamente coprogettazione e coprogrammazione. Vanno in qualche modo accompagnati, vanno riconosciuti i pregiudizi che ci sono fra i diversi soggetti in campo. Io incomincio sempre le mie attività di accompagnamento con un gioco, dico ai soggetti del terzo settore di mettersi da una parte e quelli del pubblico di mettersi dall'altra, e di identificare degli aggettivi positivi e negativi che vedono nell'altro. E quando hanno fatto questa prima operazione dico provate adesso a segnarvi quello che pensate che l'altro pensi di voi. Ed è interessantissimo poi vedere il risultato di questo gioco, perché in genere, come dire, emergono pregiudizi più o meno riconoscibili, più o meno condivisi e anche sostanziati, che però poi ci consentono di fare un patto di lavoro, di dire bene, ma noi non siamo qui per confermare dei pregiudizi, li stiamo svelando. E da qui in poi lavoriamo per il futuro. E diciamoci che se vediamo che opera un pregiudizio, ovvero c'è la tentazione di dirsi falliremo e sarà colpa tua perché tanto con quel terzo settore non c'è niente da fare, o con quell'ente pubblico così burocratizzato non c'è niente da fare, non faremo, sarà un gioco a somma negativa per tutti. Perderemo l'opportunità della coprogettazione e coprogrammazione, che non è esclusivamente un aspetto di partecipazione intesa come importante valore democratico, passatemi una battuta di stampo gabberiano, no? Libertà e partecipazione, è soprattutto una espressione di efficacia. L'idea è che si lavorerà meglio se lavoriamo insieme con le competenze e le diversità del terzo settore del pubblico, che messi assieme potranno produrre migliori servizi per i cittadini. Allora, in questo senso, i pregiudizi vanno svelati, e per, se non vogliamo svuotare con progettazione e con programmazione tre cose. Lavoriamo con metodo, per cui grazie alle linee guida, ma occorrono anche competenze di persone che conducano i gruppi di coprogrammazione e coprogettazione con metodologia, con capacità di farlo. Benissimo la formazione che citava Luciano Gallo, e se riusciamo a farla in forma mista, costruiamo già dei pre-laboratori di coprogrammazione e coprogettazione che possono facilitare enormemente il lavoro. Non dedichiamola solo al terzo settore o solo al pubblico, mettiamo insieme gruppi di formazione misti. E l'ultima cosa mi sembra che è i tempi e il rilancio della programmazione di zona, che anche col PNRR molte regioni stanno facendo, siano un'opportunità per fare coprogrammazione vera e propria nei nuovi piani di zona. Vera e propria, cioè ex articolo 55, ex linee guida del Ministero. E questa credo che possa essere un'opportunità proprio per procedere con metodo, costruendo progressivamente amministrazione condivisa. Spero di essere stato nel tempo.
Molto bene, grazie Ugo. Passerei la parola, anticipando un attimo l'ordine alfabetico, a Stefano Granata, che è il presidente di Federsolidarietà Conf Cooperative, perché mi ha chiesto di intervenire un attimo prima di quanto gli toccasse. Stefano, a te.
Grazie Stefano, rimarrò presente fino alla fine, ma ho un problema logistico e per intervenire preferisco farlo quando c'è silenzio intorno a me. Intanto ben trovate e ben trovati. Non ripeto, quindi uso minor tempo di quello assegnato, mi cose già dette dalla formazione. Ricordo un asset importante dell'amministrazione condivisa. Ricordiamo che non è solo rivedere la governance, ma significa anche dotarci di strumenti che rispondano e incrocino le domande delle nostre comunità, soprattutto sul tema sociale. In questo mi ingaggio con Borgomeo in questa richiesta di mettere il sociale al primo posto, perché tramite la sostenibilità sociale riusciamo a incrociare anche tutti gli altri asset di innovazione e di infrastruttura sociale. È il passo decisivo, o lo facciamo adesso questa cosa non avverrà. Tuttavia ci vuole un po' di coraggio, nel senso che gli strumenti vanno utilizzati in maniera adeguata, non possono essere utilizzati ad uso e consumo delle parti. E questo lo dico anche in rappresentanza del mondo della cooperazione sociale, che in buona parte rappresento. Nel senso che, Marocchi lo diceva un po' all'inizio, il rischio è utilizzare degli strumenti parzialmente, di farli diventare delle prassi, e sarebbe sbagliatissimo. L'esempio che riporto è che tutti stanno parlando di coprogettazione e nessuno di coprogrammazione. Questo con un risultato immediato, nel senso che il mondo, ad esempio, della cooperazione sociale è preoccupatissimo di perdere ciò che ha gestito fino adesso e quindi si arrocca su alcune posizioni, e il mondo dell'amministrazione pubblica teme di perdere sovranità nell'indirizzare, che è l'errore più grande che si possa fare. Ci vuole coraggio appunto in questo senso ad affrontare con nuovo metodo e con nuovi linguaggi, che vuol dire capire quali sono le priorità di un territorio, e qui sta la coprogrammazione, che è aperta a tutti, a chi ci lavora effettivamente e chi dovrebbe programmare. Da lì ne discende, da quell'individuazione di quella coprogrammazione condivisa ne discende la coprogettazione, che è poi l'aprire all'innovazione. Da questo punto di vista credo che, oltre ai percorsi formativi misti che si diceva, è importante prendere dal territorio, e l'operazione importante è prendere dal territorio. E qui non posso che dare anche disponibilità rispetto alla domanda che facevi tu Stefano all'inizio, per come siamo capillari noi come organizzazione, sicuramente saremo disponibili anche sul tema delle guerre territoriali, perché la partita si giocherà sui territori. È chiaro che ci vuole un indirizzo, un accompagnamento generale, come si diceva prima, però sui territori dove si sedimenterà la sperimentazione, le buone prassi, la capacità di costruire un modello che abbia una possibilità di caduta.
Bene, grazie Stefano. Passerei la parola anche qui, sempre in ordine alfabetico, ma piccoli cambiamenti, a Giuseppe e a Beppe Guzzetti, che non ha bisogno di presentazione, è stato presidente ACRI, presidente di Fondazione Cariplo, e ci dà il suo prezioso contributo. Grazie Beppe. Giuseppe Guzzetti ci sente? Forse no. Ganga, ci sei?
Scusate che perdo anch'io i pezzi perché siete...
Sì, sì, ci sono, Stefano.
Ottimo. Allora, Ignazio, a te la parola in rappresentanza della CISL. Grazie.
Molto bene, un caro saluto agli amici del PD, dal nostro segretario generale, un abbraccio speciale ad Anna Maria, qui in veste di saggio, a tutti voi. È innegabile che in questi due anni la vitalità dimostrata dalle organizzazioni sociali è stata evidente ed è stata fondamentale per la tenuta del Paese. La stessa ANCI la testa quando afferma che l'82% dei comuni nel biennio appena trascorso ha risposto alle esigenze crescenti attivando o consolidando partenariati progettuali. Ora si tratta di superare una rigida impostazione istituzionale, aprendo a una visione capace di influenzare non soltanto le politiche delle amministrazioni pubbliche, ma anche i comportamenti degli stessi attori economici e sociali. Detto questo, è altrettanto vero che nonostante l'impegno profuso e le potenzialità innovative del terzo settore, nonostante le sollecitazioni anche nostre sindacali nella decretazione di questi anni, non sempre abbiamo trovato per il terzo settore il riconoscimento dovuto, così come nel PNRR hanno ragione Vanessa e Carlo del terzo settore, tranne che in alcuni passaggi nella missione 5 c'è pochissimo e si deve necessariamente recuperare. In questo senso anche noi non possiamo che sollecitare una convinta scelta di campo del PD sui temi del terzo settore e più in generale sui temi del sociale. Una cosa è certa, se il percorso tracciato dal codice del terzo settore rispetto al rapporto ETS-PA ha previsto una significativa evoluzione collaborativa, va detto che l'amministrazione condivisa di cui stiamo parlando, soprattutto a seguito della sentenza citata, dell'emanazione delle linee guida, restituisca comunque importanti chiarimenti, in particolare sugli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione. Io voglio citare, perché non è stato citato, anche l'importanza di un passaggio del decreto semplificazioni che ha ulteriormente dettagliato, aprendo la strada di un'amministrazione realmente condivisa e disegnando uno scenario alternativo a quello del profitto e del mercato, e declinando finalmente una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. Non esisteva questo e quindi va valorizzato. Detto questo, sembrerebbe che si sia chiuso il cerchio. I segnali che abbiamo invece attestano che servirà a fare ancora molta strada, perché nonostante i passi in avanti fatti, non mancano difficoltà interpretative e soprattutto applicative. Va detto quindi che il coinvolgimento attivo degli enti no profit nelle politiche di intervento e nelle modalità organizzative dei servizi di welfare, se per un verso chiama la PA a sperimentare procedure diverse da quelle consolidate, peraltro rispetto agli ETS impone di riorientare il loro approccio, considerato che abbandonano l'unico ruolo di gestori erogatori di servizi e di prestazioni commissionati dalle pubbliche amministrazioni per assumere la veste di partner paritetici della pubblica amministrazione. Ecco, in conclusione mi sentirei di affermare che se la PA e gli ETS sono chiamati ad attivare sintesi condivise e collaborative, all'interno di queste il ruolo del lavoro e dei lavoratori non dovrà essere marginale, ma fondamentale, partendo da un rigoroso rispetto della normativa, ma anche della contrattazione collettiva, quindi evitando dumping salariali, utilizzo improprio di volontari dentro i meccanismi di cui stiamo parlando, promuovendo una più sfidante dimensione democratica e partecipativa dei lavoratori. Questo per noi è fondamentale, declinandola in special modo per l'impresa sociale. Ecco, se il terzo settore saprà distinguersi anche su questo piano, sarà sicuramente un laboratorio di anticipazione ai nuovi modelli di democrazia economica, ma soprattutto sarà un nuovo modello di sviluppo non solo quantitativo, di cui si continua a parlare molto, ma soprattutto qualitativo e quindi fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese. Grazie.
Grazie, grazie molte. Proviamo allora di nuovo con Beppe Guzzetti, che vedo collegato, quindi probabilmente ci sente. Beppe. No, non so, io non lo sento, non so se lo sentite voi, però io non lo sento. Adesso magari lo chiamiamo per avvertire che non funziona qualcosa. Stefano Gheno c'è?
No. Eccomi qui, ci sono.
Stefano. Perfetto, Stefano Gheno, presidente o portavoce della Compagnia delle Opere, grazie davvero Stefano, a te la parola, 4 minuti.
Grazie molte, sarò molto breve anche perché nel mio intervento riprendo alcune cose che sono già state espresse in maniera molto utile. Innanzitutto mi sembra una bellissima occasione essere qui e quindi ringrazio dell'invito e anche delle voci che ho ascoltato fino ad ora, che ascolterò. 4 punti velocissimi. Il primo è questo: voglio riprendere quella frase col punto esclamativo che era stata citata poco fa, coprogrammazione sempre, perché per certi versi, al di là dell'evidente rilevanza economica e sociale della coprogettazione, però è la coprogrammazione ad essere davvero interessante. Ecco, perché questo però non sia soltanto uno slogan o un argomento da convegni, è necessario che ci sia una fiducia reciproca, una stima reciproca tra i soggetti chiamati a coprogrammare. E questo non è sempre vero, così come non è sempre vero che poi ci sia un effettivo dispositivo che valorizzi la possibilità dei cittadini, sia in forma individuale che aggregata, a questa attività di coprogrammazione. La seconda osservazione è questo: frequentemente vengono messi in qualche misura in contrapposizione la politica e come dire, le attività di base o appunto di cittadinanza attiva sul bene comune. Ora io vorrei dire che in realtà la politica non è altro che emanazione di questo, anche se ogni tanto se le dimentica. Quindi in qualche misura i cittadini che attivamente, sia individualmente che in forma aggregata, partecipano al bene comune e aiutano il bene comune, stanno facendo politica. Non è una politica in minore, perché quella invece dei partiti o degli amministratori è la politica di primo livello. È politica comunque. Terzo aspetto, viene citata nell'introduzione a questa Agorà, il rischio e le derive che dipendono da un'ideologia, diciamo così, mercatistica. Ecco, io però vorrei ricordare che l'ideologia non è solo quella del mercato, ma anche una certa posizione, un certo modo di intendere la primazialità non tanto della politica, ma della macchina amministrativa, è una forma ideologica che in passato e forse anche adesso in realtà è ancora più inibente di quella legata appunto all'imprenditoria o al mercato. Ultima considerazione è questa: è già stata detta da molti, da Borgomeo in particolar modo, che ringrazio del suo intervento, la paralisi che un certo modo burocratico di intendere la coprogettazione o la coprogrammazione intendono è una paralisi molto molto rilevante. Non possiamo però dimenticarci che se noi vogliamo davvero mettere alla pari, come dire, gli enti del terzo settore, ma anche le libere aggregazioni cittadini, come ricordava qualcuno prima, noi dobbiamo porci il problema della loro sostenibilità. Perché la macchina amministrativa, per certi versi, è pagata per funzionare ed è pagata con denaro pubblico, con risorse pubbliche. Molte delle organizzazioni del terzo settore per poter partecipare, grazie, cioè quello che mi viene richiesto, organizzarsi con risorse proprie, e questo non è sempre sostenibile in maniera chiara. Io non aggiungo altro, spero che queste mie osservazioni abbiano anche un valore propositivo e ringrazio ancora dell'invito.
Grazie, chiarissimo. Ti ringrazio davvero e poi con te come con tutti prenderemo naturalmente anche le vostre importanti disponibilità. Preciso che in questo momento, per ragioni che comprenderete, sto dando la parola ad un solo rappresentante per ogni organizzazione, poi ovviamente alcune sono più importanti di altre, ma siete tutte importanti, quindi il primo giro mi vede costretto a escludere alcuni che autorevolissimi si sono candidati, ma preferisco provare a terminare il giro alfabetico di modo che tutte le organizzazioni o gli esperti che abbiamo chiamato possano, se vogliono, intervenire. E se ci sarà ancora tempo, faremo un secondo giro con chi si è prenotato. Passerei adesso la parola a Luciano Gualzetti, che è il responsabile, il direttore della Caritas Ambrosiana e che parla a nome della Caritas Italiana. Scusa, grazie Luciano.
Luzzetti che chiede.
Com'è?
C'è Guzzetti che sta cercando di...
Ah, c'è Guzzetti che sta cercando di intervenire. Guzzetti, Beppe, ci sei?
Adesso?
Ecco, ti sentiamo. Allora se riesci a parlare, perché prima non riuscivamo a sentirti.
Adesso mi sentite?
Sì, ti sentiamo un po' disturbato però, Beppe, non so come mai. Prova un po'. Lentamente.
Vorrei fare tre considerazioni.
Sì, ti sentiamo. Vai pure. Grazie, Giuseppe. Ciao.
Tre considerazioni. Uno di carattere politico generale. L'articolo 55, ma soprattutto la sentenza 131 del 2020, cambiano il paradigma, e cioè riafferma che il welfare non è un'esclusiva della parte pubblica, ma anzi la parte del privato sociale è fondamentale. Questo vuol dire che i tre famosi pilastri, lo Stato, i mercati, il terzo settore, la comunità e il privato sociale, trovano in questa sentenza e nell'articolo 55 una forte riaffermazione. Sappiamo che quando il terzo pilastro è forte, attivo e rispettato, eccetera, le democrazie sono forti, tanto è vero che i privatisti e i sovranisti non amano il terzo settore, Polonia, Ungheria, ma in Italia la polemica con le ONG, la polemica sulla cooperazione sociale dopo lo scandalo di Roma Capitale, eccetera. Quindi io voglio sottolineare questo primo punto. Per un partito come il Partito Democratico, che ha su questi temi del pluralismo uno degli elementi culturali fondamentali, queste sentenze e questo articolo 55 sono fondamentali. Anche per un altro aspetto, che rivalutando il sociale, finalmente rovesciamo, ma bisogna dirlo con chiarezza, il paradigma che lo sviluppo economico risolve i problemi sociali, la povertà, le diversità di classe. No, lo sviluppo ha aumentato la povertà, ha aumentato le distanze sociali, e quindi un partito come il Partito Popolare su questi punti deve fare una chiarezza e una posizione precisa. Seconda considerazione, io credo che stiamo perdendo un'occasione fondamentale, che è il PNRR, che secondo il solito sistema italiano ha affermazioni, il terzo settore, il sociale fondamentale, ma poi l'anima sociale nel PNR non c'è. E se noi andiamo a guardare soprattutto la missione 5, che è quella che parla di coesione e inclusione, il sociale è rimasto nella penna, se guardiamo la coesione, la missione 5, il sociale è ridotto in minimi termini. Esempi. Primo, Draghi in un incontro con l'associazione di volontariato ha detto: vedete quanti soldi abbiamo? No, non ci sono i soldi, perché dei 19 miliardi erotti della missione 5, in realtà al sociale sono destinati 1 miliardo circa solo per risistemare le RSL e per le condizioni, come dire, di invalidità, di marginalità, eccetera. Ma quello che ricordava Borgomeo, e lo ribadisco, è soprattutto la questione della povertà educativa. Cioè questa ministra del Mezzogiorno che mette 200 milioni per recuperare 50.000 bambini, Borgomeo con il progetto Fondazioni, Governo, Terzo Settore, nel primo triennio ne ha recuperate quasi 500.000. Allora bisogna fare riferimento a questi elementi. Il PD, io credo che fin qui c'è ancora uno spazio importante nell'attuazione del PNR. Dobbiamo a tutti i costi rivendicare che il sociale non si enfatizza solo a chiacchiere, ma si enfatizza coinvolgendolo sostanzialmente nell'attuazione del PNR, perché se perdiamo questa occasione, nel lungo periodo tutto il resto sono belle affermazioni. Infine, vorrei dire un'altra cosa a proposito dei soldi. Ho scoperto che nel primo provvedimento di attuazione del Piano Nazionale, che è la legge 152, l'articolo 29 istituisce un fondo per la Repubblica Digitale, dove lo Stato non mette soldi, dà un credito d'imposta alle fondazioni che alimentano questo fondo, che consente naturalmente poi di intervenire a recuperare la povertà digitale, soprattutto nelle scuole. Allora, questo modello di istituire fondi senza chiedere soldi allo Stato, chiedendo crediti d'imposta, è replicabile per esempio per i NEET, è replicabile per esempio anche per quanto riguarda la povertà educativa. Io in questi mesi non ho polemizzato con questa Carfagna, ma dire che il PNR ha come grande obiettivo per la povertà educativa, che è più o meno attorno ai 2 milioni, pandemia imperante di bambini, solo per il CUN vuol recuperare 50.000. Ecco, io vi pongo all'attenzione per dire la distanza fra le chiacchiere e la concretezza. Ultimo punto sulle agorà provinciali, regionali, locali, eccetera. Prepariamole molto bene, perché come qualcuno ha detto, sul territorio noi giochiamo questa partita importante del ruolo sociale, con due sottolineature che ti vorrei raccomandare nella preparazione. Il concetto di comunità, cioè la comunità è il presente e il futuro, non c'è più un welfare che va per conto suo o le singole associazioni, bisogna puntare sulla comunità, e anche qui ci sono grandi esperienze, le fondazioni di comunità che si stanno diffondendo in tutta l'Italia, e il fatto che per esempio alcune fondazioni, la Carico ma anche altre a Torino, stanno puntando sul welfare di comunità, cioè bisogna che le comunità elaborino i programmi, i progetti dove si raccolgono soldi ad integrare quelli pubblici, perché il futuro è il welfare di comunità. Grazie.
Ottimo, grazie Beppe, sempre prezioso e lungimirante. Ti ringrazio davvero a nome di tutti. La parola allora a Luciano Gualzetti e poi per ragioni che comprenderete il nostro vice segretario nazionale Beppe Provenzano ci ha chiesto di intervenire, non potrà fare le conclusioni ma ci farà un suo intervento importante tra pochi minuti. Luciano, poi Beppe, grazie.
Ecco, mi sentite? Grazie, buonasera. Io senza toccare punti che sono già stati ampiamente sottolineati, sottolineerei quattro aspetti che mi sembrano importanti ricordare rispetto a questo che è un problema culturale, come è stato detto nell'introduzione. Quindi che cosa la Caritas può fare perché questo cambiamento, questo cambio di paradigma possa veramente essere concreto. Il primo punto è quello, mai dimenticarsi che i protagonisti dell'azione sociale nel territorio sono appunto i cittadini. Ci deve essere un riconoscimento della responsabilità autonoma dei cittadini che non sempre viene valorizzata e riconosciuta, cioè c'è uno sbilanciamento nei confronti dell'amministrazione pubblica che tende a tenere in mano il protagonismo e a monopolizzarlo, e qui insomma non sempre il problema è dei politici, anche se c'è anche questo aspetto. Spesso noi ci scontriamo invece con degli apparati burocratici che questo pezzo di mondo fuori dall'amministrazione pubblica proprio non esiste, perché poi ci sono tutta una serie di responsabilità che non si prendono, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto sulla politica, sulle istituzioni, ma anche, come qualcuno diceva, sull'amministrazione in senso globale, quindi anche dirigenti, professionisti, eccetera. Il secondo punto è che appunto se il fine è quello della cura della comunità, la cura dei beni comuni, la cura dei legami sociali, appunto se il fine è questo, non bisogna appunto far diventare fine invece, non so, la progettazione, la programmazione, eccetera. Questi sono strumenti che devono sempre essere misurati non tanto per quanto riescono a coinvolgere nelle reti i soggetti e se ci sono tutti e poi questi, in questi tutti ci sono solo alcuni e non altri, eccetera, ma sulla loro capacità veramente di cambiare le cose, di cambiare le comunità, di valorizzare, di coinvolgere i cittadini. La Caritas dice anche di coinvolgere anche i soggetti che devono essere, che vengono visti di solito come i destinatari passivi dell'azione sociale o della pubblica o anche del terzo settore. E quindi non perdere mai di vista qual è il ruolo e il compito che deve essere fatto con questa amministrazione condivisa, diciamo così. Cioè, quindi la capacità di cambiare le cose, di rimuovere le cause delle povertà, di creare dei legami sociali, di rompere le solitudini, che non avviene. Faccio solo un esempio per questa confusione tra fini e mezzi. Cioè, appunto, a volte le reti, che sono state enfatizzate in quest'ultimo periodo, appunto, sono fatti dai solidali, cioè da quelli che hanno o sono iscritti ai registri o sono accreditati o hanno una capacità, un'organizzazione per fare tutti i tavoli, eccetera. E a queste reti ovviamente non possono partecipare o non sono contemplati, non sono coinvolti tutti coloro che possono dire qualcosa rispetto ai loro problemi personali, di quartiere, di familiari, eccetera. È chiaro che ci vuole una mediazione, soprattutto quando poi si parla di amministrazione condivisa, però bisogna trovare un modo anche per coinvolgere, a proposito di scarsità di risorse, anche quei soggetti che appunto sono gli ultimi, gli scarti, coloro che di solito sono invisibili o senza voce rispetto anche a questi temi. Quindi c'è tutto il problema di quali sono i soggetti che devono essere coinvolti, appunto non dimentichiamoci dei poveri, dei volontari. I volontari sono sempre la cenerentola di tutti questi discorsi, perché poi appunto appena si inserisce che devono fare qualcosa, possono fare qualcosa, possono restituire qualcosa gli ultimi, oppure c'è un coinvolgimento dei poveri, eccetera, poi c'è sempre qualcuno che dice sì, ma i lavoratori, sì, ma cioè bisogna trovare appunto delle soluzioni che però appunto non dimentichino i soggetti che di solito non riescono a entrare in queste partite. E per ultimo, a proposito di soggetti, la Caritas è un ente ecclesiastico di religione e di culto. Anche qui bisogna evitare di considerare appunto questi enti come fuori dai soggetti che possono essere e devono essere coinvolti. Faccio solo un esempio: molte Caritas non hanno una personalità giuridica che rientra nell'elenco del terzo settore, e già adesso, in attesa che entrino in vigore le nuove norme, molte amministrazioni appunto sostengono che non possono partecipare perché non hanno le caratteristiche. In realtà questo non è vero, ma appunto al di là di mettere la bandierina, coinvolgere, eccetera, il problema è che appunto si perderebbe una fetta fondamentale di presenza capillare nel territorio, soprattutto una presenza che parrocchia per parrocchia arriva a conoscere e a coinvolgere appunto quelle persone che sono che dovrebbero diventare protagonisti del cambiamento e del cambiamento delle relazioni, dei legami sociali per costruire una comunità diversa. Grazie.
Molte grazie Luciano, a nome della Caritas sappiamo l'importanza di questa straordinaria organizzazione. E adesso allora la parola a Beppe Provenzano, che è il nostro vice segretario nazionale, nonché responsabile per il partito dei temi di cui ci stiamo occupando. Quindi l'intervento al massimo livello del nostro partito, credo per ringraziarvi e per altri argomenti che non mancherà Beppe di illustrare. Grazie Beppe, a te.
Ma io non vorrei limitarmi a ringraziarvi, a ringraziare te Stefano per aver organizzato questa corà che a me pare possa essere l'inizio di un percorso e su questo ci tornerò in conclusione, ma le sollecitazioni di molti interventi mi spingono a fare alcune considerazioni politiche, a rispondere anche ad alcune considerazioni politiche. Ci siamo detti in questi mesi che peggio di una crisi è solo il rischio di sprecarla e che noi non dovremmo sprecare le lezioni che abbiamo appreso durante questa pandemia. Ecco, noi ci siamo concentrati molto sul virus della pandemia, su come combatterlo. Quello di cui però ci siamo accorti meglio è di una cosa che invece voi dal vostro punto di osservazione diciamo, avete sperimentato in tutti questi anni, noi intendo la politica in generale perché alcuni di noi su questi temi hanno fatto tante battaglie, che c'è un virus che precede e che seguirà purtroppo quello della pandemia, è il virus della disuguaglianza che mina le nostre società, la nostra coesione sociale e verso il quale noi dobbiamo mostrare una determinazione nell'affrontarlo, nel combatterlo ancora maggiore. Se c'è una lezione da apprendere nella pandemia è proprio diciamo, l'approccio per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale che si determinano nelle crisi. E l'approccio è quello della prossimità, è quello di far diventare la cura un fatto collettivo, è la necessità che emerge quotidianamente di collaborare, di cooperare. In una parola è quella dimensione del sociale, quella dimensione sociale a cui ci richiamava Carlo Borgomeo, che a mio avviso è e deve essere la ragione sociale, la carta d'identità del Partito Democratico. Durante questa agorà si è discusso a partire dall'introduzione breve ma così chiara di Stefano della necessità di un cambio di paradigma culturale. Io credo che il cambio di paradigma culturale debba essere accompagnato contestualmente da un cambio nell'azione politica, perché le due cose si tengono e alla lunga quella forbice tra le parole e i fatti di cui parlava Vanessa Pallucchi e con altri accenti molti degli interventi diventa insostenibile, cioè la forbice tra la consapevolezza del ruolo del terzo settore e poi le azioni concrete di coinvolgimento, di protagonismo che vengono affidate a questa realtà del nostro paese così rilevante, anche perché rappresenta quel patrimonio di biodiversità sociale che l'Italia può vantare con diversità territoriali sulle quali brevemente voglio tornare. Ora, diciamo, lo strumento per apprendere le lezioni della pandemia e per affrontarle, noi ce l'abbiamo ed è il PNRR. Io devo dire la verità, abolirei da questa dizione la parola resilienza, perché noi di tutto abbiamo, noi abbiamo bisogno più che di resilienza, abbiamo bisogno di una vera trasformazione, di un vero cambiamento, affinché quelle transizioni che il PNRR Next Generation EU vuole affrontare siano giuste. Su questo io diciamo colgo lo spirito e lo ringrazio davvero Giuseppe Gozzetti per le considerazioni che ha fatto, ed è vero che la parte sociale del PNRR è stata sottodimensionata, ma è stato un vizio d'origine che va detto, perché è stato anche il frutto della nostra battaglia politica provare a colmarlo, cioè che quel Next Generation EU era orientato, come è stato orientato in altri paesi, ad affrontare le due transizioni, ecologica e digitale, nel segno di un'inclusione sociale che ci deve essere, che viene raccomandata anche a livello europeo, ma non si è messo a fuoco la necessità di accompagnare queste due transizioni con una terza transizione, che è la transizione sociale, che mette a fuoco le vecchie nuove disuguaglianze che si stanno determinando. Questo è il punto. E su questo la battaglia forse non l'abbiamo vinta del tutto, ma l'abbiamo fatta, a cominciare tanti di noi dal far aumentare le risorse sull'infrastrutturazione sociale che mancava in una prima fase, nelle prime bozze di quel piano, in alcune linee di intervento che possono, e su questo voglio concentrarmi brevemente, valorizzare per esempio il ruolo del terzo settore. Il punto però che qui avete sollevato, e anzi che era diciamo il tema fondamentale di questa agorà riguarda l'attuazione. Ecco, sull'attuazione, il punto di vista del terzo settore, dunque il tema dell'amministrazione condivisa, in realtà ci rivela un problema più generale che riguarda tutta l'attuazione del PNRR e che sul piano appunto della gestione poi operativa di questo programma di investimenti non c'è stato quel salto di qualità nell'amministrazione di cui avevamo bisogno. Ora, io sono sempre più convinto, io che sono stato, diciamo, lungamente un sostenitore di un maggiore intervento pubblico nell'economia, che oggi accanto alla diade Stato e mercato c'è una terza componente altrettanto decisiva, e l'ho visto tanto più dopo l'esperienza di governo, che è quella della comunità. Stato, mercato e comunità sono, e soprattutto quest'ultimo aspetto, sono un elemento decisivo. Ora, per stare all'introduzione di Scalvini, io vorrei dire che oggi noi non abbiamo né uno Stato apparato né uno Stato comunità, e la logica competitiva del bando, che si è assunto come strumento, diciamo, fondamentale di attuazione del PNRR, non è nemmeno il frutto di un'ideologia, secondo me, all'interno della pubblica amministrazione, ma peggio, da un certo punto di vista, è di un'inerzia dell'amministrazione. Il bando come esempio di una logica conservativa, cioè dell'amministrazione che fa quello che ha fatto fin qui. E noi sappiamo che purtroppo quello che ha fatto fin qui non è servito, soprattutto perché l'elemento, diciamo, straordinario di quella sentenza della Corte Costituzionale, Stefano, correggimi se sbaglio, è che ci offre, diciamo, lo spunto per, attraverso l'amministrazione condivisa, trasformare l'intera amministrazione, plasmare l'amministrazione, orientarla maggiormente sugli obiettivi, perché quell'amministrazione condivisa significa soprattutto condivisione degli obiettivi. E invece inseguire la logica conservativa, io dico, del bando, più che mercatista, cioè proprio una logica inerziale che l'amministrazione si porta dietro, rischia di determinare nuove sperequazioni e di rispecchiare essa stessa quei divari territoriali di cui parlava Canalis nel suo intervento. Ora, io penso che anche alla luce delle linee guida diramate dal Ministero del Lavoro con Andrea Orlando, il primo salto di qualità dovremmo farlo noi. Questo è, diciamo, un impegno che noi dobbiamo assumere come comunità del Partito Democratico. Nelle prossime agorà noi dovremmo fare, Stefano, un confronto maggiore con gli amministratori locali del Partito Democratico, perché quel salto di qualità dobbiamo provarlo a realizzare noi. Noi dobbiamo essere quelli che negli spazi, che importanti che ancora ci sono, in cui le amministrazioni locali possono sviluppare le loro linee di realizzazione del PNRR, beh, quella amministrazione condivisa sia un obiettivo del PD. Modelli ce ne sono diversi, ma prima di arrivare al modello, se ho un altro minuto me lo prendo, io vorrei ricordare questo aspetto. Insomma, con molti di voi c'è stato un confronto, penso soprattutto a Carlo, che nel pieno della pandemia, Carlo Borgomeo, nel pieno della pandemia, dal punto di vista del governo, io stavo, come ricorderete, forse al Ministero per il Sud e la coesione territoriale, nel terzo settore abbiamo intravisto, io ho intravisto in particolare in alcune realtà dove quella rete era debole ma preziosissima, qualcosa che potesse persino andare oltre la logica della sussidiarietà, perché il terzo settore rappresentava uno strumento in sé, non uno strumento attraverso il quale l'amministrazione pubblica realizza le sue politiche sociali soltanto, ma un valore in sé come uno strumento esso stesso di una politica di sviluppo e di costruzione della coesione sociale, in un'inversione delle priorità che noi dovremmo avere il coraggio e la forza di dichiarare politicamente come Partito Democratico. Questo ha a che fare anche con i temi del lavoro di cui ha parlato Serracchiani, sui quali non ci torno se non per ricordare che il sociale oggi nel nostro paese, anche a causa dello scarso investimento che abbiamo fatto, a differenza di altre realtà, invece di essere un luogo, un settore di valorizzazione del lavoro e anche del lavoro di qualità, rischia spesso di essere proprio per una mancata priorità nell'agenda pubblica, a mio avviso, il luogo in cui assistiamo spesso a una svalorizzazione del lavoro. Questi due elementi, terzo settore come valore in sé e come creatore di lavoro di qualità, precedono poi gli elementi e le pratiche che noi dobbiamo provare a implementare. Hanno a che fare con quel salto politico di cui noi dobbiamo farci carico. Poi i modelli ce ne sono tanti. È stato ricordato il fondo generale, non quello dei 200 milioni sulla povertà educativa. A me piace ricordare tutte le politiche di coesione che proprio sul tema dell'amministrazione condivisa, prima che venisse essa stessa teorizzata, hanno fatto registrare le migliori performance e le migliori buone pratiche. Penso, per esempio, qui non è stato citato, ma l'esempio più virtuoso rispetto al quale sia confermato nel nuovo accordo di partenariato sui fondi europei, ma il piano nazionale per le città metropolitane, coniugava innovazione tecnologica e innovazione sociale, si fondava proprio su pratiche di coprogrammazione prima che di coprogettazione. Le politiche per le aree interne erano orientate a costitutivamente a sviluppare la coprogrammazione e la coprogettazione. Alcune linee di intervento espressamente prevedevano la stessa valorizzazione dei beni confiscati, a cui faccio riferimento Carlo, prevedeva per come era stata immaginata anche e su come era stata riorientata l'Agenzia della Coesione Territoriale, il coinvolgimento del terzo settore, e questo sicuramente è uno degli aspetti sui quali possiamo fare battaglia politica. Quello che dobbiamo condividere, il messaggio che dovremmo mandare, secondo me, ciascuno di noi dalla sua postazione, tanto più chi ha responsabilità pubbliche, è un messaggio che fin qui non è passato nel nostro paese, che tutte le grandi stagioni di cambiamento, di trasformazione, è stato così nella storia, lo è stato il New Deal americano, lo è stato il nostro dopoguerra, sono tali se diventano grandi stagioni di mobilitazioni culturali e sociali. Oggi è quello che manca, a mio avviso, sul PNRR. Questa stagione di investimenti non è stata ancora né preceduta né tantomeno accompagnata da una grande mobilitazione sociale e culturale, che è essenziale poi per la realizzazione di quel cambio culturale, politico, di cui abbiamo parlato fin qui. Noi abbiamo deciso di impegnarci su questo. Le agorà sono uno strumento attraverso il quale noi vogliamo provare a suscitare, a promuovere questa mobilitazione sociale. Bisogna farle sul territorio, perché lì, lo avete detto in tanti, che si compie, si realizza la vera sfida, e la sfida è quella di diffondere i benefici di questa nuova stagione di sviluppo in tutti i luoghi e tra tutte le persone. Noi spesso ci diciamo che dobbiamo costruire delle alleanze, spesso la discussione politica si avvita intorno al tema delle alleanze, ma perdiamo di vista che le alleanze che dobbiamo realizzare non sono soltanto quelle tra sigle politiche in un puzzle sempre più di difficile composizione, ma l'alleanza con le forze vive della società che si organizzano, con appunto anche quelle realtà che di per sé in questi anni hanno manifestato un protagonismo sociale per noi essenziale. Credo che quando ci diciamo che vogliamo uscire a sinistra. Ora, diciamo, questo è un obiettivo politico che magari non tutti condividete, ma vogliamo dire espressamente questo, cioè uscire da questa crisi con più coesione sociale e con più democrazia. Per farlo, insomma, non ci limitiamo a prenderci degli impegni, ma siamo qui anche un po' a chiedervi una mano, e io spero che dopo questa prima agora nazionale, se ce ne saranno tante che vedranno il contributo della vostra rete territoriale, che è un patrimonio vero per il nostro paese, che noi non vogliamo più permettere non sia adeguatamente valorizzato. Grazie, scusate la lunghezza.
Grazie Peppe. No, esattamente questo che hai detto, infine, uno degli obiettivi che ci siamo dati, cioè l'organizzazione di oggi un po' verticistica è proprio dovuta al fatto che vogliamo chiederlo, abbiamo chiesto e le risposte sono positive al momento, che le varie organizzazioni ci diano una mano perché le loro articolazioni territoriali possano aiutarci a fare le agorà su base regionale e provinciale. E anche i comuni, tra un po' interverrà il sindaco di Reggio Emilia Vecchi, devono ovviamente dare il loro contributo oltre al partito con le sue articolazioni e i suoi amministratori locali. Questo è un obiettivo importante. Darei ora la parola, se c'è, ma c'è sicuramente, Anna Maria Furlan, che ci ha seguito finora come osservatrice, e poi chiedo di pazientare a chi deve andare via alle 7:30, magari se riesce ancora, mi manda un messaggio se riesce a resistere ancora qualche minuto rispetto all'ordine, dovendo noi comunque chiudere alle 8, quindi ricordiamoci di questo impegno, e complimenti perché siamo ancora in 74 e quindi vuol dire che, insomma, il dibattito appassiona. Vi ringrazio. Anna Maria, a te la parola, grazie.
Sì, anch'io parto ringraziando Stefano e tutti voi di aver organizzato questa importantissima agora. Ho sentito interventi molto interessanti, alcune proposte, e questo è importante perché lo scopo delle agorà è proprio anche quello poi di maturare proposte concrete da buttare in rete e che diventino anche momento di dibattito, di confronto, di proposta con tutti quelli che vogliono partecipare e poi anche incidano in termini di capacità di sintesi del Partito Democratico. Quello che però avverto in moltissimi interventi, ed è vero perché è esattamente quello che sta succedendo e che temiamo complessivamente che succeda, che dalle grandi aspettative che ognuno di noi mette non solo nelle agorà ma anche negli atti riformatori, a partire da quello del terzo settore, poi a grandi attese non corrispondano fattibilità delle cose. E questo sull'argomento che discutiamo oggi è estremamente concreto, per tanti motivi. Il primo motivo è perché, ha ragione chi nell'intervento ha messo sul tavolo questo tema, non è vero che siamo il paese della condivisione, ma manco per niente. Noi non solo il metodo, ma anche la politica della condivisione l'abbiamo abbandonata da tanto tempo. E quindi recuperare la riforma del terzo settore e farla vivere nelle nostre comunità, dai cittadini, dalle cittadine, come una conquista forte, credo sia essenziale, non alla fine solo per dare i servizi alle persone e alla comunità, ma anche per preservare un modo di vivere attivamente la democrazia e la partecipazione nel nostro paese. Credo abbia ragionissimo la Caritas quando dice non facciamo anche noi però l'errore di dimenticarci quelli che sono i primi soggetti dell'intervento, e cioè quelli che hanno bisogno dell'intervento. Questo fa la differenza, mi permetto di dire. Il fatto di coinvolgere i soggetti e farli diventare protagonisti anche delle scelte è quello che fa la differenza fondamentale tra creare una partecipazione vera dal basso oppure creare reti importanti, importantissime, che probabilmente hanno la possibilità anche di interloquire con le persone, ma senza farle diventare protagoniste della comunità. Io credo che questo messaggio sia straordinario e debba essere assolutamente colto. Le agorà territoriali su questo tema devono, io credo, innanzitutto servire a questo: creare una grande partecipazione dei cittadini, delle cittadine, delle famiglie, delle persone dentro le nostre comunità. Non bastano le agorà nazionali, sono momenti di proposta, di approfondimento, assolutamente importante, ma quando parliamo di welfare, di sociale, di comunità, o è il territorio protagonista o non è. Non usciamo da questa sfera di non inclusione partecipativa dei soggetti. E quindi io credo che alcune proposte che sono emerse nel vostro dibattito, oltre che ovviamente nelle analisi introduttive, siano assolutamente importanti per questo, anche con un po' di provocazione. D'altra parte, non si cambia un sistema se non si è anche un po' provocatori. Credo che l'intervento di Borgomeo, che sposo proprio in pieno, abbia anche questa... È ovvio che il Partito Democratico può avere un ruolo importante, anzi deve vivere di tutto questo, deve ritrovare un'identità forte nel sociale attraverso tutto questo. E quindi io credo che l'impegno che ognuno di noi, ma soprattutto di voi, può mettere per far diventare questo elemento un elemento fondativo di scelte future e anche di coerenza presente, magari migliorandolo un po', sarà davvero indispensabile. Cose concrete, impegni chiari, la proposta su come possiamo attraverso la fiscalità dare ruolo vero anche all'azione del terzo settore sono importantissime, ma è altrettanto importante che poi sia il territorio, la comunità del territorio, a prendere possesso del proprio destino e quindi a partecipare innanzitutto creando le condizioni perché siano i soggetti del sociale a essere futuri protagonisti, come in molti interventi avete rilevato. Quindi grazie di cuore, ci vedremo poi sui territori.
Grazie Anna Maria. Direi che adesso, avendo opportunamente ascoltato i due interventi che ci hanno preceduto, che sono stati completi e anche con uno sguardo naturalmente più largo di quello del terzo settore, vi chiederei uno sforzo ulteriore e davvero ammirevole finora, siamo da 2 ore e mezzo in riunione, ho ancora 10 iscritti, alcuni purtroppo non potranno intervenire, sto scrivendo personalmente a loro, oppure insomma in qualche modo lo dico ora, siamo in troppi per chiudere alle 8, quindi ho ancora 11 interventi, vi chiederei di parlare tra 2 o 3 minuti, so sempre che gli ultimi purtroppo sono svantaggiati, ma non ho potuto far diverso. Quindi passerei adesso, se c'è ancora, al professor Ferrera la parola, sempre con questa condizione dei 2 o 3 minuti. Grazie. Maurizio Ferrera forse ci ha lasciato. Allora Angelo Moretti, a te Angelo, ti presenti anche, grazie.
Buonasera a tutti, Angelo Moretti, Alleanza per un nuovo welfare e Sale la Terra. Prima di tutto insomma, dico solo questa cosa molto chiara. Sono d'accordo con l'impostazione politica della vicenda, perché l'amministrazione condivisa non è una tecnica, è una visione politica. Poi diventa tecnica e abbiamo bisogno di qualcosa di molto pratico. Ho già condivido tutto ciò che è stato già detto, però ho bisogno di dire qualche punto, diciamo, di concretezza e possiamo condividere. Uno, attualmente non è prevista nel PNRR una vera riforma dei piani di co-governance, per cui di fatto dobbiamo parlare che oggi, in questo momento storico, le riforme che dovrebbe prevedere il PNRR nel capitolo delle riforme non dicono quasi nulla rispetto all'amministrazione condivisa. E quindi il futuro dobbiamo costruirlo insieme, a prescindere da ciò che oggi è nel piano Italia domani. L'esempio clamoroso è sulla riforma penale dell'ordinamento penitenziario. Non si dice nulla rispetto alle misure penali alternative, che è la prima forma di co-governance di un paese, che alla fine in questo momento dire qualcosa insieme, terzo settore, società civile e politica, rispetto a come vogliamo uscire fuori dal problema delle carceri e dell'esecuzione penale, che attualmente, diciamo, non è dignitoso in gran parte delle strutture, come è stato denunciato adesso da Antigua, ci dice lunga di cosa possiamo fare insieme. Quindi, prima di tutto, dovrei dire il nostro impegno. I piani di co-governance dovrebbero essere subito in qualche modo irregimentati come delle architetture. All'interno di questi piani ci possono essere diverse sfaccettature che dovremmo vedere insieme. Il piano sulle misure penali alternative, i patti educativi territoriali, i piani per i budget di salute, in cui si inseriscono anche le salute.
Temo che non lo sentiamo più. Angela, non ti sentiamo. Allora poi ci ricolleghiamo. Musella, ci sei? Sì? Professor Musella? No. Rossini, a te la parola. Grazie.
Grazie a tutti e un saluto e un ringraziamento. Farò un intervento molto breve, visto che molte cose sono già state dette. Tre piccole premesse. La prima è che mi pare che forse occorre fare finalmente un ripensamento del concetto di pubblico, perché nella fase in cui viviamo il sociale dimostra una vivacità tale che ci permette di dire che il sociale sta gestendo veramente, animando il concetto di pubblico. E quindi un diritto, mi è piaciuta l'espressione, un diritto buono, chiaro, netto, potrebbe aiutarci a contaminare gli spazi del pubblico. Scalvini mi sembra abbia già detto molto, mi ricordo che si diceva che il welfare non è del comune, il welfare è della città, e quindi prendiamo atto di questo fatto. Seconda piccola premessa, noi, per carità, non è che si vuole demonizzare la competizione, ci mancherebbe, dato che si fonda sempre sul principio della libertà. Però sul welfare noi dobbiamo dire con chiarezza che la competizione spesso è stata nociva, e abbiamo le prove, perché i bandi al massimo ribasso hanno generato situazioni di indegnità. Questo noi dobbiamo dirlo con chiarezza. Non mettiamo in discussione la legge della competizione, però noi sappiamo che in alcuni ambiti è particolarmente grave. E terza piccola premessa, il lavoro pubblico va tutelato, Ganga lo ha detto con chiarezza, insieme al lavoro privato, perché chi lavora per il welfare deve avere condizioni di lavoro dignitose, non troppo differenti. È una questione di diritto al lavoro, ma di fronte al welfare credo che non sia impermeabile. La mia considerazione, ecco, come portavoce dell'Alleanza contro la povertà, sta nel fatto dei PUC, che rappresentano un'opportunità. Qui ho visto che c'è anche la professoressa Franca Maino, che è del comitato scientifico dell'Alleanza contro la povertà. Noi abbiamo riflettuto sul tema di rendere volontari PUC, che come sapete si possono attuare in collaborazione con vari soggetti. La strada dei PUC è una strada interessante per riabilitare, per riprendere il tema della povertà sotto un aspetto positivo, perché finora lo si è giocato sul negativo. Quindi i PUC consentono effettivamente un'amministrazione condivisa, e quindi credo che possa essere una strada interessante da poter percorrere per poter dire oggi possiamo affrontare la povertà anche attraverso questa forma di qualificazione.
Grazie Roberto, scusami. Dobbiamo stare. No, se
purtroppo devo tenere dei tempi per riuscire a chiudere, dare la parola a Luigi alle 8. Quindi se puoi concludere in 30 secondi, grazie.
In 30 secondi è per dire che il tema dei laboratori di formazione pratica, anche per poche sessioni tra personale dell'ente pubblico e soggetti del terzo settore, è utile per condividere linguaggi, obiettivi e prassi, e credo sia un investimento decisivo.
Grazie Roberto per il tuo ruolo importante dentro l'Alleanza. Angelo, se ci senti, hai un minuto per concludere, per favore.
Grazie, chiedo scusa, non so dove siete arrivati, perché mentre parlavo mi sono accorto di essere solo.
Un minuto però, Angelo,
sì, mi raccomando. Sì, no, solo per dire che dobbiamo fare un'architettura dei piani di co-governance, lo possiamo dire. Penso a quello che ha detto Borgomeo rispetto all'invito al PD a mettere al centro l'agenda sociale rispetto alle architetture territoriali sia fondamentale. Budget di salute, budget educativi, patti educativi territoriali, i PUC, che diceva prima Roberto Rossini, e tutto ciò che significa, diciamo, co-costruire sui territori le politiche sociali e formative, penso si debba fare. Nel PNRR non c'è scritto tutto questo, non si parla di riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative. Penso che sia una grande responsabilità politica nostra del terzo settore, vostra, diciamo, di chi fa politica attiva, di essere porosi da questo punto di vista e non più separati. Da questo punto di vista penso che, diciamo, c'è da fare un lavoro che nel PNRR non è scritto e che dobbiamo scrivere insieme.
Grazie Angelo. Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale della UISP. Grazie Tiziano, anche per l'attesa.
Grazie, grazie a te Stefano, buonasera a tutte e a tutti. Avete già detto molto, ha detto molto Vanessa Pallucchi, la nostra portavoce, con cui abbiamo modo di confrontarci in via continuativa ai tavoli del coordinamento del forum. Ma come UISP abbiamo voluto convintamente cogliere da subito le sfide, le opportunità della riforma legislativa del terzo settore, quindi un'organizzazione che, come sapete, al contempo associazioni di promozione sociale ed enti di promozione sportiva, un corpo intermedio sicuramente complesso, oltre 1.300.000 associati, 16.500 associazioni e affiliati, ovviamente dati pre-Covid, che vive quindi non solo la riforma del terzo settore, ma anche quella ancora in corso del sistema sportivo, in un paese ancora troppo ancorato, secondo il nostro osservatorio, il nostro punto di vista, ad un modello policentrico del Comitato Olimpico, che vede, diciamo, tutto il pianeta dello sport agonistico al centro, lo sport di massima prestazione e non certo anche in termini di risorse allocate allo sport di base, a quello sport come diritto di cittadinanza per tutti, nessuno escluso. E con la centralità del forum, insieme ad altre associazioni di promozione sociale e sportiva, cerchiamo, ecco, di continuare a farci parte attiva nel guidare questo percorso che ci vede affrontare sicuramente i nuovi oneri, ma le nuove opportunità, soprattutto della riforma, anche con la prerogativa di essere reti associative nazionali in rappresentanza, ecco, di tutto quel mondo dello sport di base che sappiamo rappresenta ben un terzo delle organizzazioni complessivamente del no profit in Italia. Purtroppo un mondo ancora spesso, lasciatemelo dire, che viene considerato come, ecco, lo sport di serie B o la mera occupazione del tempo libero delle persone. Una realtà sociale invece io credo importante, che in questi anche due anni ormai di pandemia ha saputo far emergere le proprie responsabilità, si è messa a disposizione e continua a esserlo delle istituzioni, della cura, della coesione sociale delle comunità, del territorio, contrastando povertà, a partire dalle povertà educative e le maggiori sempre disuguaglianze. Coprogrammazione e coprogettazione, proprio per telegrammi. C'è necessità, l'abbiamo detto un po' tutti, di una messa a terra, di un nuovo approccio culturale. Non sempre il terzo settore è pronto, diciamolo tranquillamente, a partire anche dalle organizzazioni sportive, e ancor più credo che non sempre sia pronto il mondo della politica, il mondo delle pubbliche amministrazioni, dei funzionari. C'è necessità sicuramente, lo vorrei proprio sottolineare con forza dal mio osservatorio, di cambiare questa visione, di essere tra pari, che si declini davvero l'articolo 55 del codice quanto disposto dalla già richiamata più volte sentenza della Corte Costituzionale, che sia davvero amministrazione condivisa e non percorsi di bandi mascherati, fatemela dire, scusate il taglio con l'accetta proprio per esigenze di tempo, ma spesso ancora in questi mesi ci sentiamo dire sui territori, dalle amministrazioni pubbliche, anche dalle regioni, abbiamo queste risorse disponibili, enti del terzo settore, mettetevi insieme, ci dovete fare questo. C'è bisogno sicuramente di formazione, lo sottolineo, bisogna essere però tutti, ma tutti, disponibili a crescere in competenze e conoscenze. Velocemente, messa a terra anche della riforma, sicuramente tutto il tema del quadro fiscale, ma anche direi e altrettanto fondamentale uniformare al massimo in questo avvio del RUNS la gestione del registro unico nelle regioni, superando approcci e interpretazioni che non sempre sono omogenee fra regioni e regioni. Enti del terzo settore sul tema del PNRR, lo avete detto in molti, ma credo che i temi dell'inclusione sociale, le missioni dell'inclusione sociale soprattutto, della transizione ecologica, della digitalizzazione, dell'innovazione, debbano assolutamente vedere protagonisti gli enti del terzo settore. Chiudo cogliendo l'occasione di oggi e ringrazio ancora Stefano, tutto il Partito Democratico, il vice segretario Provenzano e tutti voi, vista la sede appunto politica in cui ci troviamo, per ringraziare Andrea Orlando, autorevole rappresentante del PD, che nel suo ruolo di ministro del lavoro sta dando segnali chiari di attenzione al terzo settore, anche in rapporto, che questo visto dall'osservatore del mondo sportivo, in rapporto alla non semplice armonizzazione con la legislazione del sistema sportivo, si pensi ai temi fondamentali importantissimi del lavoro. C'è sicuramente bisogno di maggiore consapevolezza, di maggiore condivisione. Personalmente non posso che auspicare che questo cambio di passo nella concretezza quotidiana possa arrivare proprio da una forza politica come il Partito Democratico. Grazie ancora.
Ottimo, grazie Tiziano. Adesso la parola a Domenico Pantaleo, che è il presidente dell'AUSER. Grazie.
Sì, sarò rapido. Io sono convinto che dobbiamo trasferire questa nostra discussione sui territori. E penso che lo dobbiamo fare anche avendo, diciamo, degli obiettivi, non per replicare questa discussione. Io penso che l'apertura di veri e propri laboratori che consentono formazioni, scambio di esperienze tra enti del terzo settore, amministratori, amministrazioni, può favorire una spinta rispetto, diciamo, ai temi della coprogettazione, della coprogrammazione più in generale dell'amministrazione condivisa. Quindi questa è la prima, e noi dichiariamo la nostra disponibilità. Secondo punto di ragionamento. La crisi sta scavando solchi profondi nella società e richiama anche l'idea di un cambiamento di paradigma anche nel modo di concepire il welfare, che deve essere un welfare sempre più inclusivo e sempre più universalistico. Penso alla condizione degli anziani, ai processi demografici, alle donne, ai giovani. In tutto questo io credo che strumenti come quelli dell'amministrazione condivisa sono fondamentali per costruire anche un'idea diversa e universalistica del welfare. In questo senso, e chiudo per restare nei due minuti, io credo che l'amministrazione condivisa non va vista come un semplice procedimento amministrativo. Io penso che la capacità, da un lato degli enti del terzo settore che devono fare un salto di qualità e dall'altro lato delle pubbliche amministrazioni che anch'esse devono fare un salto di qualità attraverso una logica di cooperazione, debba essere quella di riportare dentro oggi queste procedure, dentro, diciamo, questa prassi democratica e di partecipazione, le tante esperienze solidaristiche, di pratiche sociali dal basso, di capacità di leggere i bisogni del territorio, che è un punto importante. Ecco, io credo che va trasferito tutta questa socialità dentro oggi la logica dell'amministrazione condivisa, che, ripeto, non può essere vista esclusivamente come un procedimento amministrativo con le sue regole, qui non la voglio ripetere. L'ultima questione, chiudo. Rispetto al PNRR sono state dette tante cose. Io credo che siamo ancora in tempo, al di là delle critiche, per determinare una torsione in termini sociali. Ecco, da questo punto di vista io credo che soprattutto sul versante territoriale noi siamo oggi in grado, attraverso anche questi strumenti, di dare una torsione più sociale, diciamo, a logiche che stanno invece altrove. Penso alle logiche economiche, a come lo diceva Provenzano, la transizione ecologica e digitale sia in qualche maniera scollegata rispetto ai temi della giustizia sociale e della centralità di un welfare effettivamente universalistico.
Grazie anche per il vostro lavoro importante come Hauser. La parola ora a Silvia Stilli della OI. Grazie Silvia.
Grazie a voi, grazie di averci proposto e anche invitato a questa Agorà.
importantissima la nostra, una prospettiva, quella delle organizzazioni non governative, un po' da figlie di un dio minore del terzo settore. Noi siamo identificate in un settore ben specifico che sembra un po' lontano dai problemi della quotidianità, ma non lo è, lo sappiamo per fortuna benissimo. E abbiamo anche vissuto molto in un magico isolamento dal terzo settore, ma adesso non è più così, siamo nel forum, lavoriamo e collaboriamo e condividiamo insieme le scelte dello sviluppo comunitario. Ormai da coprogrammazione e coprogettazione nemmeno nella fortezza che ha difeso a lungo, diciamo, l'impostazione istituzionale verticistica della programmazione, qual è il MAECI, il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, con la sua diplomazia, adesso si parla. Abbiamo una viceministra, per fortuna, autorevolmente illuminata, che ha posto, e l'ha detto anche all'Assemblea Nazionale del Forum del Terzo Settore, come priorità a Marina Sereni del PD, la questione di coprogettare e coprogrammare la cooperazione internazionale, con al centro il dialogo tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni della società civile. E quindi, se anche lì, che sembrava l'ultimo baluardo, finalmente si discute di questo, voglio dire, la centralità è importante ed è assodata. E su questo ovviamente diventa sempre più importante che il dialogo e la condivisione ci sia tra tutti i soggetti del terzo settore, insieme, al di là delle settorializzazioni nostre, e che si costruisca un percorso di formazione e condivisione forte e, vertenza aperta. E mi auguro che appunto il governo, ma in questo caso il PD, continui a sostenere questo processo. D'altronde noi usciamo da una legge di bilancio in cui siamo il pezzo del terzo settore soddisfatto, perché i nostri emendamenti, per primi presentati dal PD, sono stati fortemente accolti. Allora, anche sul tema della valorizzazione della società civile c'è uno specifico emendamento che dice che i nuovi investimenti, l'aumento dell'investimento e della cooperazione deve andare verso le organizzazioni della società civile. PNRR, la parte finale però per noi importante, su cui chiediamo una condivisione del terzo settore e un impegno del PD e del governo. Per noi, l'ha detto Vanessa Pallucchi, noi aderiamo al forum del terzo settore, siamo insoddisfatti ovviamente di quello che emerge rispetto ai punti di impegno e di progettazione del PNRR. E infine per noi c'è un punto determinante: l'educazione alla cittadinanza globale. C'è una strategia nazionale dell'educazione alla cittadinanza globale che, a parer nostro, è l'unico elemento di difesa e di investimento contro le ineguaglianze, contro le intolleranze, il razzismo, le ingiustizie sociali, per creare giovani generazioni, per dare alle giovani generazioni educazione e formazione di una visione globale del mondo. D'altronde il PNRR è una si chiamava originariamente Next Generation, se non sbaglio. L'attenzione alle giovani generazioni, di fatto, va ripresa anche su questo aspetto. Chiudo.
Grazie molte, chiarissima. Grazie, scusa. Allora, Vincenzo Falabella dovrebbe più parlare, perché la F è passata un po', ma mi ha chiesto di intervenire, visto che, insomma, rappresentante autorevolissimo di Fisce, gli do la parola per un minuto. Grazie, Vincenzo.
Grazie Stefano, buonasera a tutti. Cercherò di essere veloce e spero di essere anche conciso. Faccio un passo indietro rispetto al PNRR, alla riforma complessiva del terzo settore. Partendo da cosa? Partendo da quello che è emerso durante la fase pandemica da Covid-19. Purtroppo la pandemia ha evidenziato due carenze fondamentali e strutturali del nostro sistema. Il primo, quello sanitario. Nonostante questo, un plauso va fatto sicuramente ai nostri medici, paramedici, infermieri, a coloro i quali hanno dovuto combattere contro un nemico invisibile. L'altro aspetto fondamentale è la carenza del nostro sistema di protezione, quel sistema welfare che avrebbe dovuto proteggere le persone più vulnerate e in questo caso le tante persone con disabilità e le loro famiglie. Purtroppo non sono stati protetti. Quindi credo un'assunzione, quando si parla di cambio di paradigma e si parla di assunzione di responsabilità, questo lo deve fare il Partito Democratico attraverso cosa? Attraverso il rafforzamento della condivisione, come lo stiamo facendo oggi, mi auguro che ci saranno anche altre occasioni, del terzo settore. Perché guardate, se non ci fosse stato il terzo settore durante la fase pandemica, io credo che, anzi di questo ne sono certo e sicuro, il nostro paese avrebbe dovuto sicuramente contare ancora più morti rispetto a quello che ha contato. Quindi il terzo settore è stato il collettore, il collante del nostro sistema di protezione sociale. Occorre sicuramente una grande riforma, una riforma che intervenga in maniera strutturale nel costruire un sistema di welfare che non sia soltanto di protezione, ma di riconoscimento dei diritti umani, di quei diritti che volte spesso nel nostro paese vengono violati. Allora si è parlato di coprogettazione, si è centrata l'attenzione sulla coprogrammazione, bene, ma partiamo da un aspetto fondamentale: occorre occorre avviare processi di formazione, una formazione congiunta che parte da un lato e che veda protagonista la pubblica amministrazione e l'ente del terzo settore, il terzo settore nella sua complessività, perché credo che oggi il terzo settore è maturo da poter avviare una formazione congiunta per intervenire in maniera significativa sui territori. Si è parlato molto di territorialità, si è parlato molto di prossimità. Ebbene, costruire una formazione che da un lato dia quelle giuste capacità, non soltanto specifiche ma anche culturali, ai dirigenti pubblici che devono necessariamente avere un indirizzo politico, diventa fondamentale e necessario. Tutto questo può
passare. Grazie Vincenzo, concludi per favore, perché dobbiamo
maggiori investimenti, avvio di tavoli di confronto su tutto il territorio nazionale per consentire un monitoraggio e un'applicazione giusta del PNRR che vada nella direzione fondamentale di una ricostruzione complessiva del sistema di welfare.
Grazie Vincenzo. Abbiamo ancora 4 interventi e poi le importanti conclusioni di Gigi Bob. Quindi 3 minuti a testa e siamo quasi rispettosi del termine delle 8, data ora in cui pensavamo di dare le parole conclusive a Gigi. 4 interventi importanti: Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale delle ACLI, Chiara Tommasini, che è presidente di CSVNet, della rete dei centri di servizio per il volontariato, Eleonora Vanni, che è la presidente di Lega Coop Sociali, e ultimo, ma non meno importante, anzi importantissimo, l'intervento di Luca Vecchi, che parla a nome di tutti i comuni in quanto responsabile dell'ANCI nazionale Welfare e Terzo Settore. Allora, la parola a Stefano, grazie.
Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie Stefano e vi ringrazio dell'iniziativa, molto interessante e utile. E vado però un po' tranchant su alcune questioni. Credo che il tema dell'amministrazione condivisa farà veramente fare dei passi avanti in questo paese se ci sarà un salto di qualità a livello nazionale su quella che dovrebbe essere una, soprattutto in questa fase, ma non solo, una politica condivisa. Devo dire che dopo aver avuto un governo che ha di fatto fatto, diciamo così, non particolarmente per iniziativa dei partiti, noi si è persa un po' un'occasione, almeno sul PNR e su tutta una fase di sviluppo, per fare più sociale, ma non solo più sociale in termini di lotta alle diseguaglianze e quant'altro, ma più sociale in termini di convocare la società di questo paese a costruire sviluppo, a costruire risposte. Questo oggi viene fatto purtroppo in maniera spesso, come dire, per rappezzare in qualche modo, per saturare delle difficoltà, oppure il terzo settore viene chiamato in causa perché ci sono le emergenze. Non mi pare che la politica oggi stia dando, poi mi spiace essere così generico, ma non mi pare che si stia perdendo un'occasione per ricostruire il paese con una logica appunto di comunità, cioè cercando di convocare la comunità. Poi intendiamoci, non è che la comunità è il luogo dove viene tutto bene, tutto perfetto, tutti santi, intendiamoci. Però la vocazione di questo paese e la storia migliore di questo paese ci consegna uno sviluppo e una democrazia fatta di comunità, fatta di corpi intermedi. Questo lo vediamo poco, del resto credo che l'abbia detto molto bene anche la Furlan, insomma. E allora questo tema deve essere un'occasione E io mi aspetto che il PD, su una serie di questioni che sono venute fuori oggi, sia di merito che di metodo, cioè di approccio, di dialogo, chieda al governo un cambio di passo, o se non addirittura un'inversione, perché per esempio la questione dell'IVA è assurda, oltre al metodo anche il merito lo trovo assurdo. Credo, se noi tiriamo purtroppo una linea su tutta una serie di cose che erano in campo, pensiamo alla legge di bilancio e cose attorno alla legge di bilancio, purtroppo l'esito non è dei migliori. Allora io mi aspetterei dal PD che, come dire, vengano rimessi in fila insieme al mondo del terzo settore, al rappresentante del terzo settore, vengano rimessi in fila alcuni obiettivi e si chieda al governo una roadmap entro la fine della legislatura, a partire dall'IVA, dalla questione fiscale, dal fatto che la riforma di fatto è tuttora bloccata, mentre si aspettava che al 31 dicembre finalmente si potesse mandare tutto all'Unione Europea, cioè, e rispetto anche a una serie di altre questioni, penso al reddito di cittadinanza che di fatto non è stato riformato, anzi è una misura di povertà che esclude alcuni poveri, cosa alquanto grave, direi, alquanto grave, e così come una serie di altre cose che sono state chieste e non sono cambiate. Ora, lo sappiamo tutti che è un governo di una larghissima maggioranza, però io mi aspetterei almeno un dialogo con i partiti e quindi con questo partito in particolare per mettere in fila una serie di questioni sulle quali si possa dire bene, effettivamente su queste si fa una politica condivisa, dialogando, altrimenti io non vorrei che questa fase importantissima, Next Generation, progetti, PNR, finisca, scusatemi la battuta, un po' come un gatto in tangenziale, che consiglio di andare a vedere il secondo episodio, perché si va in periferia, si costruisce una bellissima struttura e poi solo alla fine del film si accorgono che lì c'era una parrocchia che faceva delle cose che è schiacciata dalla burocrazia. Ora, intendiamoci, non è che la parrocchia è il mondo dei santi e non fanno anche delle cose sbagliate, come probabilmente il film evidenzia anche in maniera ironica, ma il problema è l'idea che nella società, la società esiste. La società è fatta di soggetti, è fatta di corpi, e che ti piacciono o non ti piacciono, esistono, e con loro puoi, solo con loro puoi costruire un cambiamento, magari anche un cambiamento loro, intendiamoci, perché tutti dobbiamo essere convocati anche a mettersi in discussione. Però io oggi non vedo dalla politica questa visione, che è la visione costituzionale del nostro paese, cioè che la società esiste, contrariamente a quanto pensava la Thatcher e quant'altro, ed è fatta di corpi intermedi, tanti fatti soggetti che avranno anche i loro problemi, ma sono quelli con cui puoi costruire effettivamente un effetto moltiplicatore delle energie.
Concludi, Stefano, grazie, chiarissimo. Sì, grazie. Molto chiaro, grazie Stefano davvero. Chiara, grazie. Tommasini, presidente CSVNet, grazie.
Buonasera e grazie per l'invito veramente a questo interessante momento di confronto. Noi siamo l'Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che sono presenti da oltre 20 anni in tutto il territorio nazionale grazie al sostegno delle fondazioni di origine bancaria. Abbiamo una funzione speciale, quella di supportare, sostenere, promuovere e sviluppare il volontariato in tutte le sue forme, in tutte le tipologie di enti, quindi non ci occupiamo più e solo delle organizzazioni di volontariato, quindi abbiamo un osservatorio trasversale su tutte le attività di interesse generale, multilivello, dalle piccole singole realtà sul territorio alle grandi reti associative inter e intraterritoriale, perché siamo presenti su tutto il territorio nazionale, intersecando un po' tutti gli enti pubblici, sia nei piccoli comuni che nelle grandi città metropolitane, regioni e a livello nazionale, e quotidianamente lavoriamo al fronte, nel senso buono del termine, cioè ci troviamo a raccogliere le richieste, le esigenze, le idee di cittadini organizzati e non, soprattutto giovani, e questi ultimi sono veramente tanti negli ultimi mesi, che arrivano da noi e ci chiedono come possiamo fare per. Alcuni punti che sottolineo telegraficamente sulla coprogrammazione e coprogettazione. È necessario immaginare dei luoghi non istituzionali, quindi informali, che accorcino le distanze tra cittadini e istituzioni. I tavoli ci sono, ma non dimentichiamoci che per i tavoli c'è un prima e un dopo. Ci sono delle relazioni continue da coltivare, specialmente anche con il volontariato, con quello organizzato, con quello non organizzato. E noi sappiamo che in Italia ci sono migliaia di associazioni, di comitati, di gruppi non codificati. è necessario lavorare sui linguaggi e sulle tassonomie tra esperti e cittadini con metodo e competenze nuove e diverse. È necessario individuare degli oggetti concreti su cui far pensare i cittadini e le loro forme organizzate. Poi è stato anche detto da qualcuno, è necessario avviare una coraggiosa, intensa e diffusa attività di coprogrammazione su tutte le attività di interesse generale, perché è la palestra di relazioni territoriali e tematiche, ma rappresenta il presupposto robusto per attivare tutte le forme di collaborazione che abbiamo visto. È fondamentale coinvolgere in azioni formative e informative tutte le parti. Se penso ai comuni, penso in primis ai segretari comunali e specialmente ai piccoli comuni. Aiutiamoli i piccoli comuni, ma non una formazione fine a se stessa, ma che sia seguita da una fase di accompagnamento pratico su delle case history. Ci segnalano che bisogna seguire, approvare, aggiornare a livello di pubblica amministrazione degli appositi regolamenti di attuazione delle disposizioni, però per farlo serve una forte spinta, un forte commitment politico nei confronti degli amministratori locali e dei tecnici delle istituzioni, tutte comprese, per un cambio di fatto, se vogliamo passare dalle parole ai fatti, e se vogliamo coinvolgere il volontariato anche su quello nei territori più sperduti, perché lo abbiamo detto, è stato detto da più parti che la chiave sta sui territori, ecco, i centri di servizio sono a disposizione perché ci stanno sui territori, stanno nelle comunità, possono giocare un ruolo fondamentale, chiave nella formazione, nella diffusione di buone pratiche, nell'aiutare a costruire reti, partenariati, nell'agevolare la messa a terra di nuovi modelli. Possono essere quei soggetti che seguono questi luoghi informali e formali di confronto per aiutare anche ad aprire tavoli per la costruzione di prospettive politiche e idee per i territori, in quanto soggetti che sono appunto al servizio dello sviluppo, privilegiando la pratica quotidiana per fare politica. Grazie.
Molto chiara di nome e di fatto. Molto bene. La parola a Eleonora Vanni, come ho già detto, presidente di Lega Coop Sociali. Scusandomi anche, Eleonora, per tanta attesa, grazie.
Mi chiamo Vanni, quindi sono abituata quando si va in ordine alfabetico.
Prossima volta cominciamo dal contrario, cominciamo dalla Z, dai, giusto?
Bene, così. Dato il contesto, la butto anch'io in politica su due temi fondamentalmente. Uno, e la dico un po' per titoli, dati i tempi. Uno, riprendo quello che ha detto Arena, facciamo attenzione a che cosa intendiamo per amministrazione condivisa, perché se noi partiamo da quel concetto di amministrazione condivisa con i cittadini singoli per la cura di beni comuni, facciamo confusione con quello che è invece l'articolo 55, che prevede la coprogrammazione e la coprogettazione con gli enti del terzo settore, e cioè si tratta quello come appunto fosse la presa in carico per la cura di beni comuni. Ma il terzo settore e questi due temi sono ben altro, e l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito negli interventi di Gallo, degli amministratori e così via. Su questo io credo che ci siano degli elementi fondamentali. Allora, la coprogrammazione è fondamentale, perché quella serve per mettere a fuoco i bisogni, altrimenti c'è sempre qualcun altro che definisce bisogni e non è la comunità. Dopodiché con la coprogettazione si mettono a fuoco le risposte, ma c'è un grande assente in questo, e che è la cogestione. Borgomeo ne ha parlato. Io credo che il grande passo avanti che si deve fare culturalmente è quello, cioè è quello di capire quali sono gli strumenti della cogestione, perché lì veramente si mette in pratica un'idea, un modello di amministrazione condivisa più ampia, che include anche quest'altro tema. Non si possono confondere questi due aspetti, secondo me. e gli strumenti ci sono anche per la cogestione, sia dal punto di vista amministrativo, lo sappiamo, Gallo ce lo dice da tempo e sotto varie forme, perché altrimenti noi non usciamo da questo pantano. Secondo, rispetto proprio a questo, cioè alla coprogrammazione, coprogettazione e coproduzione con gli enti di terzo settore, io credo che anche qui il grande salto culturale sia quello di superare quest'idea, no, della triade Stato, mercato, società civile, dove la società civile è appunto la presa in carico, la cura, l'azione volontaria, perché in realtà qui ci sta tutto il tema dell'economia sociale. E io credo che dal punto di vista politico questo sia un elemento su cui fare grande chiarezza, perché purtroppo le posizioni politiche a cui assistiamo sono quelle che vanno da una parte del punto pubblico, la gestione pubblica di tutta una serie di cose perché garantiscono eccetera, dall'altra appunto la delega, no, il mercato e così via. Ecco, lì ci sta il vero tema e il vero pezzo dell'innovazione, perché lì ci stanno anche tutti quegli enti del terzo settore che fanno un'attività economica che è generativa di ricchezza economica, ma altrettanto generativa di capitale sociale e di democrazia economica. Ecco, io credo che il PD, dal punto di vista politico e culturale, questo salto lo debba ancora fare, perché purtroppo troppo spesso, no, assistiamo a posizioni che sono altalenanti da una parte e dall'altra, e si corre il rischio di perdere una grande ricchezza che il terzo settore, con gli strumenti che ci sono, potrebbe mettere a disposizione del paese. Per quanto riguarda le agorà territoriali, credo che sia assolutamente importante, anche proprio per creare quella cultura condivisa e per fare chiarezza anche a livello territoriale. Grazie.
Bene, grazie Eleonora. Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, l'ho già presentato anche nei suoi ruoli ANCI. Grazie Luca anche per la pazienza, perché insomma hai dimostrato come i pubblici amministratori siano pazienti sempre, anche ad ascoltare tante persone. Grazie. No,
grazie Stefano, e grazie naturalmente a tutti coloro che sono intervenuti, che credo abbiano in realtà, a mio avviso, già detto tutto, quindi io lo dico molto umilmente, non credo che aggiungerò molto. Vorrei semplicemente brevemente fare tre considerazioni che ritengo importanti su questo tema. La collaborazione, a mio avviso, richiede una consapevolezza e è uno spirito consolidato di viversi come partner alla pari, tra quello che è il pubblico da un lato e il più ampio mondo del terzo settore dall'altro, e non soltanto, come già è stato detto, come controparti, dove qualcuno è un committente, una stazione appaltante, e qualcun altro è magari invece un concorrente. Io credo che questa consapevolezza dobbiamo averla, perché è ancora diffusamente presente, anche partendo comunque da una lettura delle situazioni nel paese di una matrice che è diversificata. Noi abbiamo situazioni dove il pubblico è forte e il privato sociale è altrettanto forte, abbiamo situazioni opposte estremamente destrutturate dove il pubblico è debolissimo e il privato sociale è al tempo stesso estremamente debole. Indurre dunque una cultura capace di lavorare con più sensibilità sulla collaborazione, sulla cooperazione invece che sulla competizione, è lo snodo fondamentale, lo si diceva all'inizio. Però io penso che di fronte a quel bivio, da una parte c'è la competizione, dall'altra parte c'è la collaborazione, la cooperazione, e noi abbiamo bisogno, a mio avviso, di lavorare almeno su tre dimensioni. Una è stato detto migliaia di volte, l'ANCI e il Ministero lo stanno già facendo e continueranno a farlo, è il tema della formazione, della crescita di consapevolezza culturale, in particolar modo di tutti coloro che stanno dentro la pubblica amministrazione come tecnici, funzionari e dirigenti. Perché quella crescita scalfisce e mette in discussione anche istinti conservativi che vanno talvolta spontaneamente più nella direzione della competizione piuttosto che in quella della collaborazione. La seconda questione è più politica e credo che il mio partito abbia fatto bene a indurre questa agorà, è quella del posizionamento politico forte, per certi versi anche culturalmente rivoluzionario, che è quello di ritenere nell'idea di un'economia condivisa, di un welfare condiviso, una delle strade fondamentali dell'innovazione sociale dei prossimi 10 anni. È un posizionamento politico che porta con sé anche una gerarchia dei valori nuova e quindi io credo anche un modo moderno, contemporaneo del partito di approcciare le grandi questioni delle relazioni sociali, del ruolo stesso delle comunità e dell'idea di cittadinanza. La terza e ultima cosa però che vorrei dire è questo. Io credo che questo processo verso l'economia della collaborazione, cerco di spiegarmi, spero di riuscirci, vada ulteriormente indotto, non soltanto sperando che cresca dal basso, ma vada ulteriormente indotto anche dall'alto. Cioè se noi andiamo ad esaminare oggi quali sono le prime esperienze che sono partite recentemente in materia di condivisione, di, diciamo così, di economia della collaborazione, di welfare della condivisione, noteremo un fatto, che spesso e volentieri i grandi cardini del mercato sociale del welfare italiano non sono ancora entrati dentro l'economia della condivisione e stanno ancora dentro una dinamica di competizione e di gara. E spesso e volentieri le esperienze di coprogettazione che sono venute avanti laddove elementi spontanei di incentivo hanno fatto sì che il cittadino, piuttosto che il terzo settore, le istituzioni dall'altra parte, ci sono messi insieme e hanno lavorato insieme. E se non ci fosse stata questa spontanea convergenza, non ci sarebbe stata la gara, ma semplicemente non ci sarebbe stata la risposta a un bisogno e il lavoro di coprogettazione. Allora io credo che questo tipo di crescita spontanea, diciamo così, bottom up, che continuerà a crescere mano a mano che passerà il tempo, vada aiutata anche con un ulteriore lavoro top down dall'alto. E faccio un esempio. Negli anni recenti noi abbiamo avuto una sensibile accelerazione nelle politiche pubbliche di rigenerazione urbana delle città nel momento in cui il governo ha deciso di entrare in campo con i grandi bandi periferie. Cioè ha deciso di aiutare le città a fare una cosa che da sole non avrebbero mai fatto, non sarebbero riusciti a farlo. Allora io credo che noi abbiamo bisogno non soltanto dall'alto di innovazioni normative che già ci sono, ma abbiamo anche bisogno di sostenere delle politiche di progettazione nel senso della condivisione che vengano adeguatamente con gli strumenti che il governo centrale ha incentivate per far sì che quando arrivi a quell'incrocio dove da una parte c'è la competizione e dall'altra c'è la collaborazione, le amministrazioni, i comuni ed anche il terzo settore vengono indotti a girare da quella parte della cooperazione. E noi non dobbiamo dare per scontato che questo avvenga spontaneamente. Lo dico facendo un esempio, qualcuno l'ha detto, nelle amministrazioni ci sono i segretari, nella società in cui viviamo ci sono le corti dei conti, ci sono le procure, ci sono i sindaci che hanno tutti degli avvisi di garanzia senza aver fatto niente. Allora, se non teniamo conto di questa consapevolezza, io credo che i passi in avanti dell'economia della condivisione in generale e di tutto quello che può essere un'innovazione sociale del welfare in questa direzione procederanno lentamente. Quindi serve un lavoro di formazione, di forte spinta politica, di incentivo dal basso, ma serve anche dal punto di vista proprio centrale un'ulteriore induzione top down che costringa le amministrazioni a mettersi nell'ottica della coprogrammazione e della coprogettazione, andando concretamente a produrre una svolta e un'accelerazione in questo senso. Grazie.
Grazie Luca, molto prezioso il tuo contributo da sindaco anche a nome dei tanti amministratori, delle fatiche che debbono fare. Ora le conclusioni a Luigi, da parte mia davvero gratitudine per queste 3 ore rotti di dibattito importante, anche per gli impegni che avete voluto assicurarci che ci consentiranno di poter lavorare ancora insieme. A te Luigi, grazie a tutti.
Grazie a te Stefano, ai 52 resistenti di questa maratona molto bella che Stefano hai organizzato, il mio sarà solo un intervento di servizio. Stefano mi ha chiesto di fare una sintesi e formulare, dal mio punto di vista, 5 proposte che riassumono le cose che sono venute emergendo anche come criterio di queste agorà. e proverò a fare questo lasciando perdere quello che penso io, ma questo è meno importante. E prima di tutto c'è una proposta trasversale che riguarda gli impegni che tutti si sono presi di trasferire questo confronto e questa crescita nelle agora territoriali, perché la logica di coinvolgere i territori è fondamentale, territori nelle loro diverse articolazioni istituzionali di terzo settore. Le cinque proposte su cui io poi toccherà poi a Stefano che coordina questo tavolo, diciamo, legittimarle, sono così articolate. Prima proposta riguarda la questione della legislazione. È già stato detto, ci sono degli elementi da un lato incompiuti della riforma e dall'altro degli elementi di correzione o di integrazione della riforma. Questo è importante farlo in tempi non lontani, perché anche il tema dell'amministrazione condivisa risente un po' di alcuni elementi precari e di incertezza. Quindi i due punti chiave su questo punto, i tre punti chiave su questo punto che pongo sono, da un lato, il tema della notifica alla Commissione europea per l'introduzione generale delle norme anche di carattere fiscale, il recupero degli emendamenti già concordati tra Ministero del Lavoro e Forum che non sono andati avanti nella legge di bilancio, una spinta perché le regioni facciano, abbiamo sentito da Monica Canalis, anche le leggi di carattere regionale che recepiscono il nuovo codice del terzo settore. Seconda linea di proposta riguarda il tema recovery plan, di cui molti hanno parlato. Io credo che sia il tempo, oltre che ovviamente denunciare, diciamo, le cose che non vanno, ho ricevuto la sintesi che il gruppo del PD ha fatto dei bandi di fine anno e il terzo settore praticamente non esisteva o era ridotto ad altro, il che dice in qualche modo di una difficoltà. I bandi ovviamente non li ha fatti il PD, sono i bandi dei diversi ministeri. Però mi sembra che dobbiamo prendere la proposta di Borgomeo, ibridazione. Ho conosciuto e conosco l'esperienza dei bambini della lotta alla povertà minorile, lo si è fatto con risorse private e credito d'imposta, lo si può fare anche con queste risorse. È un modello che già funziona, non c'è bisogno di inventare nulla. Credo che quella debba essere la strada maestra che faccia da esempio non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per le amministrazioni territoriali, perché la partita vera della coprogettazione e coprogrammazione si gioca nei territori. Terzo aspetto, è stato sottolineato l'importanza di questa iniziativa formativa che il Ministero ha preso insieme con ANCI, che riguarda le amministrazioni ma anche gli enti del terzo settore. Andare avanti su questa strada, diffonderla, farla diventare, diciamo, una pratica ordinaria, altrimenti l'inerzia di cui ha parlato Provenzano è difficile da superare, ma aggiungo anche la logica laboratoriale di cui molti hanno parlato. Qui do anche una notizia che l'associazione che presiedo, Tertius, offre il suo sostegno tecnico, avendo lanciato proprio nell'ultimo consiglio di amministrazione un LAC, un laboratorio dell'amministrazione condivisa, proprio con quelle finalità e con quei caratteri che molti di voi hanno delineato. Quarto punto, riprendendo lo spunto sia di Eleonora Vanni che di Stefano Granata, apprendere dal territorio. Ci sono già molte cose fatte, ma c'è una sottovalutazione della dimensione della coprogrammazione e ciascuno degli strumenti ha una sua specificità, una sua logica, richiede competenze, anche tecnicità. È vero che è una questione politica, ma se ne facciamo solo una questione politica rischiamo poi di, diciamo, arenarci nelle questioni delle competenze, e questo elemento è fondamentale per poter trasferire, far diventare una pratica corrente e non un'eccezione o non solo una bella norma, ma una norma che sia utile e concreta. Ultimo punto, ultima linea di guida, non conoscevo l'articolo che ha citato il presidente Guzzetti, che ne sa sempre una più del diavolo, legge 152 articolo 29, il credito d'imposta per la transizione digitale. Copiamo la stessa cosa anche per la transizione sociale, una transizione poco tematizzata, spesso dimenticata, ma fondamentale per, diciamo, ridare un ruolo, perché la comunità non sia dimenticata dallo Stato e dai mercati. Sono così una breve sintesi, spero che sia utile, Stefano, per te e per tutti.
Utilissima Gigi, anzi scrivila così la trasmettiamo subito al partito che ce la chiede entro pochi giorni. Benissimo. Allora, grazie a tutti, grazie davvero ed è un arrivederci, perché mi pare che siamo stati tutti contenti di questo confronto e siamo peraltro convinti che non può finire qua. Quindi l'impegno di oggi è un impegno che ci portiamo dietro. Sono molto contento davvero della vostra partecipazione, della vostra presenza e della disponibilità a lavorare insieme al partito, nella differenza dei ruoli naturalmente, per costruire questa importante sfida dell'amministrazione condivisa. Grazie a tutti, buona serata, ciao.
Buona serata, grazie. Grazie.
Grazie.
Buona serata.
Grazie, buona serata.
Ciao a tutti.
Buona serata a
voi. Buona serata, buona serata. Thank you.